è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.35 con la Zanzara. I numeri di telefono per chiamarci in diretta: il numero verde 800 24 00 24, e poi gli sms 349 238 6666, la Zanzara at radio24.it. andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
L'appello di Napolitano nel messaggio per la festa del 2 giugno. Bisogna sentirsi una nazione unita e solidale per affrontare i sacrifici necessari per superare la crisi. Istat, disoccupazione record ad aprile, è all'8,9%, in crescita rispetto all'8,8% di marzo. Allarmante il dato dell'occupazione giovanile, quasi un ragazzo su tre non ha un lavoro. La strage sulla nave dei pacifisti, la NATO chiede la liberazione immediata dei civili arrestati, Israele contro la condanna ONU, è ipocrita e precipitosa. Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare, parla al TG2 Cristina Buonacucina, il caporale ferito in Afghanistan nell'attentato in cui sono morti altri due nostri militari.
E partiamo anche con i titoli di Studio Aperto Italia 1.
Stanno bene i sei italiani arrestati nel blitz israeliano sulla nave pacifista. La NATO chiede la liberazione di tutti i detenuti. La Turchia invoca punizioni per Gerusalemme, che replica ipocrita. La condanna dell'ONU, tensione per altre navi pronte a forzare il blocco. Ivrea caccia i banditi assassini, erano in due o tre, forse italiani. Hanno legato e imbavagliato due anziani coniugi, lui non vedente, per rubare circa 10.000 euro. Matilde Ruggero, 77 anni, è morta soffocata. Per uscire dalla crisi servono solidarietà e unità, i sacrifici sono necessari. Così il presidente Napolitano nel messaggio per la festa della Repubblica. Stasera il ricevimento con 2.000 ospiti nei giardini del Quirinale.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene.
La prima cosa che voglio leggervi oggi la prendo da Libero. A pagina 8 di oggi. E sono alcune frasi, un articolo di Francesco Borgonovo, alcune frasi pronunciate da Lina Wertmüller, la regista Lina Wertmüller, la donna di cultura Lina Wertmüller, sui tagli o presunti tali alla cultura, insomma tutte le cose che avete letto in questi giorni, su Bondi, le sue arrabbiature, la lista restituita, i tagli che forse ci saranno, forse no. Dice la Wertmüller, sentite, dovremmo muoverci, fare qualcosa, magari un sit-in a Montecitorio per spiegare a quei signori che la cultura non si deve toccare. Per un paese come l'Italia è come tagliarsi gli attributi. Roba da scendere in piazza e fare subito la rivoluzione armata. Ma vi rendete conto di cosa sta succedendo? Ha detto durante la presentazione del suo ultimo film. Io dico, se non esiste nessuno in grado di fermare questo scempio, che so, esiste ancora la figura del killer a pagamento? E poi su Tremonti. La cosa che mi sembra incredibile è che si occupi di fare i tagli il ministro Tremonti. È mai stato al cinema? È mai stato al teatro? Ha mai letto un libro che non fosse di contabilità? Personalmente non credo proprio. E allora succede che una persona che non ha mai letto un libro è anche quella che si occupa di fare tagli alla cultura. Ecco, uno quando sente queste cose dovrebbe prendere i contributi al cinema, all'editoria, agli enti di cultura e fare tabula rasa. Su un altro piano voglio farvi ascoltare l'indipendenza della magistratura messa in pericolo dal blocco degli stipendi. Il segretario dell'ANM Cascini ieri sera Porta a Porta.
Se la magistratura deve andare ogni volta con il cappello in mano dal governo a discutere dei propri stipendi e delle proprie retribuzioni, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura se ne vanno a quel paese.
Alle 19 e alle 18 e 40 800 24 00 24 abbiamo in collegamento Alessandro Dall'Ago. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Alessandro Dall'Ago è un sociologo molto conosciuto che ha scritto un libro che sta facendo discutere moltissimo, Eroi di carta, il caso Gomorra e altre epopee, Manifesto Libri, appena uscito. Se la sono presa con Alessandro Dall'Ago, beh, un sacco di gente, Dall'Ago.
Sì, mi pare di capire. Sì, io sono tornato ieri, ma durante il viaggio avevo qualche, ero all'estero, sì, ho avuto qualche indicazione.
Poi le dirò qualcosa. Perché, secondo lei, e questo è il punto che mi piacerebbe capire, Roberto Saviano è solo un eroe di carta? Cerchi di spiegarmelo, cerchi di spiegarlo ai nostri ascoltatori.
Ma guardi, non è solo un eroe di carta, ma lì c'è un gigantesco equivoco, credo, creato dal fatto che penso che gran parte dei miei critici non l'abbiano letto, cioè a partire da Sofri. Se l'avessero letto avrebbero visto che in realtà un eroe di carta è un eroe letterario, perché d'altra parte di questo si tratta.
Però Sofri dice di averlo letto, per correttezza. Sofri dice: ho preso il libro, l'ho letto. Lei ha letto l'articolo di Sofri, sì, immagino.
Sì, no, l'ho letto, mi è stato inviato subito, ma non lo
forse
so.
Forse secondo lei l'ha letto male, non lo so.
Ma probabilmente l'ha letto male, perché no, io parlo di un certo tipo, vorrei essere più chiaro, cioè io mi identifico, perché penso che nella libertà di pensiero e di affiliazione politica, mi identifico grosso modo, direi, a sinistra, forse anche in modo radicale. Quello che mi ha colpito moltissimo in questa vicenda è che non si può decostruire, come io ho fatto, l'abbia fatto male, bene o male, è un'altra cosa, è il personaggio Saviano, senza essere automaticamente, da questo punto di vista, tacciati di muoversi dalla parte del nemico, a chi giova, tutte queste cose qua.
Beh, certo, il suo libro, Dall'Ago, mi scusi se la interrompo, è arrivato dopo le critiche di Berlusconi a Gomorra, che rende pessima, secondo Berlusconi, l'immagine dell'Italia all'estero.
Sì.
Poi le critiche di Fede, ma quelle non sono certamente critiche,
certo,
di oggi. Bisogna dire che lei alcune critiche nei confronti di Gomorra, del personaggio Saviano, non è che le ha fatte adesso. Le faceva già qualche mese fa, qualche anno fa, no, se non sbaglio.
Assolutamente,
no?
Sì, l'ho sempre fatto, in particolare per quanto riguarda il personaggio, perché trovo veramente incredibile questa beatificazione che trova dei culmini, voglio dire, anche grotteschi, come quel tale vescovo che non ha detto che Saviano è come Sant'Antonio, ha detto che Sant'Antonio era come Saviano.
Ecco, cioè, perché lei non sopporta quella che lei chiama la santificazione di Saviano?
Ma perché è falsificante, voglio dire, impedisce di leggere quest'opera, e soprattutto perché, secondo me, questa eroicizzazione del personaggio ha una funzione, in un paese come il nostro, in preda a crisi, conflitti, eccetera, fondamentalmente distraente. Cioè, si parla della lotta del bene, tutte con le maiuscole. Io cito, vorrei fare una piccola premessa. Che ne dicano i miei detrattori, io non ho usato esclusivamente quello che Saviano ha scritto, non sono entrato nel mezzo di alcun tipo di gossip, lei sa benissimo che sono stati moltissimi questi cose sulle fonti di Gomorra. Io mi limito a come qualunque altro libro, come sì, l'avrei fatto con qualunque altro libro, a analizzare il testo mostrandone alcune incongruenze, illogicità. Le faccio un esempio solo, io parto dal primo capitolo, spero che i lettori l'abbiano letto, in cui si autorizza un'incredibile leggenda metropolitana, cioè una panzana colossale, che è quella dei cinesi caduti, dei cinesi congelati, cinesi che non muoiono mai.
Sì.
E mi chiedo come un libro, come partendo da un fatto come questo, che ripeto, è stato anche, come dire, molti dei giornalisti, non so, Staglianò l'ha scritto dicendo che è incredibile questa cosa, i cinesi ci sono anche, come dire, hanno protestato, eccetera. Allora mi chiedo qual è il grado di verità di un libro come questo.
Ho capito. Lei contesta allora non solo il personaggio Saviano, poi ne parleremo,
certo,
ma anche quello che c'è scritto dentro Gomorra, cioè la veridicità di alcuni passaggi, il fatto che sia considerato quasi un testo sacro nel raccontare alcune zone d'Italia.
No, mi scusi, per veridicità, ripeto, io non sono in grado di stabilire come e dove Saviano abbia trovato le sue informazioni, perché lui non lo dice, quindi la questione. Si dice che il libro è documentatissimo, ma non viene citato una fonte che sia una, quindi io questo non entro in questo merito, perché lì davvero si tratterebbe di fare delle relazioni. Io no, lo leggo, lo critico, lo interpreto, come credo chiunque. Io mi occupo di sociologia della letteratura e quindi fa parte del mio mestiere.
Ecco, Luciano, no? Violante ha scritto, ha detto anche in un'intervista: ricordo gli attacchi a Caselli quando indagava sulle Brigate Rosse. Dunque lei.
No, questo mi scusi, allora devo essere franco, è ridicolo. Ha detto una cosa di più, io trovo altrettanto ridicola, che è quella che io apparterei alla sinistra iconoclasta, no?
Sì.
Dire una cosa del genere vuol dire semplicemente che Violante ritiene che la sinistra debba avere delle icone. Beh, io non lo ritengo, io penso che chiunque sia uno scrittore debba essere criticato, mettere sullo stesso piano, mi scusi, una critica che rientra nell'ambito, diciamo, della critica o letteraria o sociologica, giusto o sbagliato che sia, con l'attacco a un procuratore, è il classico sdanovismo, secondo me, della cultura italiana. Io mi sono sempre riconosciuto in un certo modo di vedere i fatti, non lo nego assolutamente, ma non in questo tipo di mincul pop. Questo è il problema, cioè esiste nella cultura...
Cioè, cosa, io vorrei capire una cosa.
Sì. Mi dica.
Lei cosa rimprovera esattamente a Saviano, al di là del modo di scrivere, di quello che scrive, del
fatto... Io dico semplicemente che in base a quanto ho letto non ritengo Gomorra un capolavoro perché è scritto male, questa è la mia tesi.
Vabbè, questo qua è una critica letteraria, diciamo, la prima cosa. Poi...
Scusi, ma di questo si tratta?
No, cioè... ma non è solo questo, lei quando dice eroe di carta, insomma, dice qualcosa di più.
Certo, secondo il contesto, fondamentalmente, non è che contesto, io dico critico, che è una cosa un po' diversa, perché la critica è un'elaborazione, come dire, di punti di vista diversi, la contestazione è l'allontanamento, io critico. Critico soprattutto negli scritti successivi l'immagine che lui dà di se stesso come eroe della verità in lotta contro il potere. Mi sembra una retorica che non ha alcunché di concreto, che non ha effetti concreti nella nostra vita pubblica. Cioè, mi sembra che nel 2010 qualcuno sia costruito e poi accetti tutto questo, no? Come
sì.
Eroe in lotta contro il male, dicendo di essere, sentendosi più o meno, insomma, direttamente o indirettamente, come una serie di San Giorgio contro il drago, io trovo ridicolo.
Ecco, lei non pensa che Saviano un po' subisca tutto questo? Mi sembra di capire di no, lei non lo pensa?
No, non lo so, penso che in parte sì, no, tra l'altro sì, lo credo, ma d'altra parte però se lui a questa parte ci si adatta, mi scusi, cioè perché lo fa? Sono fatti suoi, cioè è un autore.
Lei pensa che non sia importante nel far conoscere quello che succede in alcune parti del paese?
Assolutamente sì, ma si sapeva benissimo, cioè lui dice
si sapeva prima di lui?
Assolutamente sì, mi scusi, ma voglio dire, esistono almeno una quarantina di buoni libri con le note a piedi pari.
Riconosce un merito a Saviano?
Certamente, quello di avere fatto, assolutamente sì, di aver scritto a modo suo una storia sulla Camorra che è molto, come dire, ambigua dal punto di vista del rapporto tra letteratura e cronaca. Mi scusi,
e
lei è un giornalista.
Sì, certo.
Scritto, lei è un giornalista, no? E quindi cerca di accertare i fatti. Quello libro non si capisce se è una storia di fatti oppure un'invenzione letteraria. Se si dice che è scritto male, si dice no, però racconta la verità. Se si dice ma forse non racconta la verità, si dice no, è un testo di grande letteratura. Mi scusi, ma non è un problema che dovrebbe fare un po' dovrebbe farci interrogare.
18:48, 800 24 00 24, siamo collegati con Alessandro Dall'Ago, autore di un libro, Eroi di carta, il caso Gomorra e altre epopee per Manifesto Libri, ed è la sua prima intervista, diciamo, radiofonica, la sua prima intervista perché era in America appunto quando è uscito il libro. Dall'Ago, io vorrei capire una cosa, qualcuno la mette al fianco dei critici più feroci di Saviano, per esempio Emilio Fede è stato ospite da noi pochi giorni fa, insomma, e ne ha dette di tutti i colori, le faccio ascoltare qualcosa. Emilio Fede, fatemi ascoltare Emilio Fede, mettetemelo.
Che qualcuno voglia salire in cattedra a spiegarmi, a darmi lezioni di educazione, di democrazia, sbaglia proprio strada, è su un sentiero sbagliato. La strada maestra è un'altra. Io ho inteso dire che altre persone sono come Saviano, in trincea contro la mafia, l'andrangheta, la camorra. Altre persone sono a rischio della vita. Si è creato di Roberto Saviano l'eroe, io dico non è l'eroe, è un uomo che fa il suo dovere.
Ha sentito Dall'Ago?
Sì, ma voglio dire, infatti.
No, non è che si può anche essere d'accordo con Fede, non è una.
Ma per amor di Dio, voglio dire, io guardi, mi scusi, ma credo che chi mi legge sul manifesto sa che io parlo male, malissimo del su alcuni argomenti in particolare, ma su molti degli uomini politici di destra. Quello che dice Fede, voglio dire, sono le sue opinioni. La semplice, io voglio dire, rispetto come qualunque opinione. La differenza è che io non ho detto che Saviano è una persona come tante, mi deve rispettare. Io sono semplicemente interprete e critico il suo libro. Punto. Questo ha offeso un certo tipo di persona di sinistra che secondo me non ha nessun tipo di idea liberale della pubblica opinione, della libertà di critica. Me lo dico apertamente nel caso di un mio ex amico che è Paolo Flores d'Arcais, il quale ha scritto un testo, un articolo secondo me incredibile sul Fatto Quotidiano, in cui dice pubblicamente: questo libro non l'ho letto, non lo voglio leggere, non leggetelo, piuttosto
Lui dice in che cosa consiste per una democrazia calpestata e umiliata come la nostra, a rischio non più di regime ma di un ulteriore tracollo verso forme di fascismo postmoderno. Beh, questo è Darcais, il pericolo costituito da Saviano e dal suo libro, per quel che della democrazia resta, al punto di dedicarvi il tempo e l'intelligenza di scriverci un libro sopra. Cioè, insomma, lui dice, perché uno si deve mettere a scrivere contro Saviano, che ha fatto scoprire tante cose, quando ci sono problemi più grandi?
Ma non lo so, ma voglio dire, perché il mestiere di un intellettuale è interrogarsi su quello che c'è intorno, mi scusi, cioè semplicemente se io leggo Gomorra non mi convincono alcune cose, faccio una ricerca di tipo testuale, no, tipo,
sì, sì,
in cui per la prima, mi imbatto nella prima pagina in un'incredibile leggenda metropolitana, di cui Saviano non si è mai, come dire...
Sì, d'accordo, ma al di là di questo, per concludere, al di là della critica che lei fa a come è stato, sì, costruito il testo, a questa prima, sì, parte, eccetera, eccetera, lei critica anche il fatto che a un certo punto Saviano stesso abbia voluto incarnare l'eroe contro l'ingiustizia, sì, contro la camorra, contro... A lei, certo, questa cosa non va giù, perché? Me la spieghi?
Perché è una figura retorica ed è una retorica di destra, mi scusi, e io non sono di destra e quindi non sono a favore dell'eroicizzazione delle persone, e infatti...
Ma lui magari non si sente un eroe, non vuole sentirsi un eroe, scrive sui giornali, parla delle cose che succedono, non solo della campagna ormai, ma di tante altre cose.
Ma nella cultura, mi scusi, ma allora mi dia solo lo spazio per un pensierino, come dire, appena complicato. Quando un uomo va in televisione a dire, a parlare di scrittori perseguitati, no? Quindi lui è perseguitato dalla camorra, a dire che lui disturba perché racconta i crimini del comunismo, mi scusi, mi viene da ridere, noi dopo 50 anni dopo Khrushchev e a 20 anni, 21 anni dalla caduta del muro di Berlino, mi sembra che questa sia solo retorica, cioè retorica magari anche in buona fede, ma che ha il senso di far credere a gente che magari non si accorda che i crimini del comunismo sono noti da 20 anni,
sì,
e lui li ha scoperti. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Cioè esiste anche un senso del ridicolo che io penso debba esistere nella nostra cultura, quando un uomo come Faux, un uomo di sinistra, dice adesso io vado a proporre, oltre che al premio Nobel della pace che è stato già proposto,
sì,
il premio Nobel della letteratura, vuol dire che si stanno perdendo, mi scusi, i termini delle proporzioni.
Dunque, secondo lei, altro che premio Nobel Gomorra, assolutamente,
ma no, voglio dire,
non
ma
può
non
essere
altro,
nemmeno proposto.
Ma deve essere eletto, mi scusi, no. Io penso diversamente da questi critici un po' stalinisti che mi hanno attaccato. Io credo che i libri devono essere sempre letti e giudicati e discussi, perché questo è il mestiere, secondo me, che qualunque intellettuale o qualunque cittadino dovrebbe fare, tutto lì. A me Gamora non mi ha convinto e lo dico.
E dunque non lo, non lo proporrebbe mai come premio Nobel per la letteratura?
No, io no, nel modo più assoluto no.
No, vabbè, mi sembra chiaro, grazie.
No, voglio dire, dopodiché se altri...
No, ma guardi che io, la sua, come dire, il fatto che lei possa criticare liberamente e quello che ha scritto Floris Darcais non lo condivido in maniera più assoluta. Lei può criticare liberamente, può fare quello che vuole.
Mi scusi, ma non vorrei sembrare politico con lei. Io sono un po', come dire, poi sono anche in preda al jet lag, lei capisce, no? Polemico con alcuni modi di pensare nel nostro paese. Un'ultimissima...
Sì, brevemente, sì, mi dica.
Dice, allora mi hanno detto, queste cose le dicono i reazionari, no? Benissimo, quando io ho detto che ho criticato il riferimento positivo a Evola che Saviano ha fatto in una famosa intervista,
sì,
a Panorama,
sì,
lei non dovrebbe vedere cosa dicono di me della Fondazione Fare Futuro, ma gli Fignani, ma io, questo non è un argomento, ognuno la pensi come gli pare.
Va bene, grazie, grazie dal lago, grazie, buona serata, recuperi dal jet lag e andiamo a Giovanni da Trapani, buonasera.
Buonasera, senta.
Dica Giovanni.
Io ho sentito in parte, diciamo così, la vostra trasmissione quando si parlava della Wertmüller, della linea Wertmüller, e al suo intervento che diceva che bisognava fare tabula rasa dei contributi per il cinema.
Era chiaramente una provocazione, Giovanni, era evidentemente una provocazione. Non penso che bisogna fare tabula rasa. Invece credo che la Wertmüller non abbia fatto una provocazione. Non penso che voglia fare la rivoluzione, anche se non si può mai sapere, né che voglia assoldare un killer per sparare a Tremonti. Non credo. Però sa,
voglio dire, penso che...
Io non ho detto che bisogna sparare ai registi che chiedono i soldi allo Stato, Io ho detto, casomai, di fare, provocando, che bisognerebbe azzerarli i contributi. Non ho proposto di sparare a qualcuno, è una cosa un po' diversa.
Però voglio dire una cosa del genere, perché comunque chi fa parte, in questo caso, del settore abbia detto questa provocazione mi sembra un po' esagerato. Il discorso è ben diverso, cioè anch'io direi questo, attenzione, ma questo senza senza intenzione di sobillare gli animi delle persone, parliamoci chiaro, oggi come oggi stiamo vivendo una crisi che tanti anni or sono forse ce la siamo anche dimenticata.
Grazie, Antonio da Monza, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Sì, io volevo intervenire rispetto alle dichiarazioni fatte, citate da lei, sulle dichiarazioni fatte da Müller, quando diceva che bisogna fare una rivoluzione. Io credo che questa dichiarazione è
armata, armata, dice la Bert Müller.
Dichiarazione armata, ma credo che
no, rivoluzione armata, non dichiarazione armata.
Ok, credo che fosse un po' una metafora per dire che attualmente i problemi che ci sono in Italia non vanno assolutamente bene.
Sì, e bisogna risolverli con che cosa? E bisogna risolverli con che cosa? Scusi, Antonio. Come bisogna risolvere questi problemi? Con la rivoluzione armata, soldando un killer per sparare a Tremonti? Perché Tremonti non ha mai letto un libro, perché non va al cinema? Con che cosa?
No, assolutamente. Con la politica, perché credo che sia, come dire, il principio di una democrazia, la politica. Però sulla dichiarazione fatta, credo che sia assolutamente una metafora per denunciare i problemi che ci sono in Italia.
Se bisogna usare questi problemi, se bisogna usare queste metafore per far capire quali sono i problemi in Italia, mi sembra che non ci siamo. La ringrazio. Siamo qui alle 19:19, sempre con l'800 24 00 24 per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. E andiamo a sentire il TG3.
Le testimonianze dei pacifisti assaliti sparavano a casaccio. Israele contro l'ONU, condanna ipocrita, sale la tensione a Gaza. La NATO, liberate subito gli arrestati, la Turchia a punire Israele, il Vaticano, l'occupazione israeliana è un'ingiustizia politica. I sei italiani sono ancora in carcere, il console che li ha incontrati dice sono in buone condizioni, i frattini non sono prigionieri. Mai tanti disoccupati dal 2001, quasi il 9% ad aprile, senza lavoro un giovane su tre, disoccupazione record anche in Europa. Il messaggio di Napolitano per il 2 giugno, basta sterili contrapposizioni, è il momento dei sacrifici e della responsabilità. Sulle intercettazioni il PDL dice no a Fini, non cambia il limite dei 75 giorni, l'opposizione e la maggioranza è paralizzata. I bambini non si scelgono, la Cassazione vieta le adozioni alle coppie che chiedono minori di determinate etnie.
Ed era il TG3, passiamo subito a Sky TG24.
L'ONU condanna il blitz contro la nave ONG, Israele replica, ipocriti e precipitosi.
La Turchia chiede che Tel Aviv sia punita, la NATO liberare subito i civili coinvolti.
Stanno bene i sei italiani arrestati, sarebbero accusati di ingresso illegale in Israele.
La festa del 2 giugno, Napolitano, necessari sacrifici per un'Italia più forte.
Istat, disoccupazione ai massimi livelli, senza lavoro il 30% dei giovani.
Intercettazioni, emendamenti in commissione al Senato, ancora tensione, Fini, PDL.
Adozioni internazionali, la Cassazione dice no alle discriminazioni razziali.
Marea nera, Obama, duro contro BP, porteremo in tribunale i responsabili.
Mondiali, questa sera Lippi sceglie i 23 per il Sudafrica, si blocca Camoranesi.
Le innocenti bugie di Tom e Cameron, il video in esclusiva su Sky TG24.
La prima cosa che vi faccio ascoltare è Filippo Facci versus Gianni Barbacetto a proposito delle intercettazioni telefoniche. Facci sostiene l'idea che bisogna mettere dei paletti soprattutto sulla pubblicazione, e sentite come va a finire una conversazione, credo che sia Omnibus, questa mattina appunto tra Facci e Barbacetto, che invece è uno strenuo oppositore di questa legge. Va a finire insomma con Facci che ricorda un episodio che lo riguarda personalmente, un'intercettazione finita sui giornali che secondo Facci gli avrebbe fatto perdere un lavoro, e Barbacetto che dice una cosa, sentite.
Io so già che facendo alcune centinaia, secondo me, di esempi, troverei il disaccordo di Barbacetto, che direbbe no, non è vero.
Fammi tre nomi, facciamo
prima. Ma veramente, ti faccio un esempio più breve. Nel 1995 uscì un'intercettazione telefonica insieme ad altre centinaia di colloqui tra l'Italia e Hammamet, e tra queste intercettazioni ce n'era una tra Filippo Facci e Bettino Craxi, intercettazione che non ebbe nessuna conseguenza penale, pratica, e il giornalista, solo per il fatto, in un momento ancora di clima particolarmente sfavorevole a Craxi, di parlare con Bettino Craxi, perse il contratto e il lavoro che aveva in essere con la RAI. Piccolo, ecco, di esempi come questi ne ho centinaia e rimasi disoccupato, punto.
Beh, se gli esempi sono questi, siamo a posto.
Sì, nel senso che, scusa, io evidentemente per te non conto un cazzo, Barbacetto.
Beh, è bellissima, eh? Facci che dice a Gianni Barbacetto, per chi non sapesse, Facci è giornalista di Libero, Barbacetto scrive sul Fatto, erano a Omnibus questa mattina. Beh, se, evidentemente, se per te sono esempi banali, evidentemente non conto nulla, non conto un cazzo, diceva Facci a proposito delle intercettazioni. Un lavoro perso, secondo Facci, un esempio da niente per Barbacetto. Salvatore Petrotto è sindaco di Racalmuto, domani mattina credo sarà ospite di Alessandro Milan, a Bianco e Nero si parla di sindaci che ammettono di avere fatto uso di droghe, non capisco francamente lo scandalo.
La sua debolezza è droga.
Ma guarda, io non vorrei parlare di queste cose perché non è un bel esempio che io posso dare agli altri. Io dico che può capitare occasionalmente, come capita a tanti, anche parlamentari, l'abbiamo visto. E non è questo il problema, diciamo, che diciamo così mi rode di più. Sono comunque a disposizione di tutti i cittadini della Racalmuto, dell'intero Consiglio Comunale, per prendere qualsivoglia decisione, perché qua nessuno è attaccato alla poltrona, nessuno vuole rimanere incollato ad una poltrona. Se si vuole andare avanti si può andare avanti tranquillamente, anche perché sono, ripeto, pronto a dare dimostrazione attraverso analisi da mettere in pubblico a disposizione di tutti i cittadini per verificare l'integrità fisica, eventuale livelli di intossicazione del mio organismo, se proprio dobbiamo essere anche un po' pervicaci rispetto a questo, dobbiamo fare anche, diciamo, gli analisti a tutti i costi. Io credo che sia stato un po', come ho detto nel giornale, come una sorta di Don Chisciotte, o per meglio sono stato per certi versi un po' accerchiato da tutti coloro i quali in un qualche modo, giustamente dal loro punto di vista, rivendicavano dei ruoli oppure volevano contestare o volevano, diciamo, in un qualche modo far polemica, provocare. Ebbene, io ho sbagliato, e lo dico con molta franchezza, ad accettare qualsiasi provocazione. Ho risposto a tutte le provocazioni, nei modi giusti o in malo modo. Chiedo scusa di questo.
Dov'è Lina Wertmüller? Trovatemela per telefono, chiamatemela, voglio spiegazioni. Voglio rileggervi le frasi, perché ve le voglio rileggere. Secondo alcuni sono solo provocazioni. Sono queste. Dovremmo muoverci, fare qualcosa, magari un sit-in a Montecitorio per spiegare a quei signori che la cultura non si deve toccare. Per un paese come l'Italia è come tagliarsi gli attributi, roba da scendere in piazza e fare subito la rivoluzione armata. Ma vi rendete conto di cosa sta succedendo? Io dico, se non esiste nessuno in grado di fermare questo scempio, che so, esiste ancora la figura del killer a pagamento? La cosa che mi sembra incredibile è che si occupi di fare i tagli il ministro Tremonti. È mai stato al cinema? È mai stato al teatro? Ha mai letto un libro che non fosse di contabilità? Personalmente non credo proprio. Allora succede che una persona che non ha mai letto un libro è anche quella che si occupa di fare tagli alla cultura. Wertmüller, chiamatela! I due titoli dei giornali in cui è stato Luca Telese, è passato dal Giornale al Fatto, i due titoli di oggi sulla vicenda di Israele pacifisti, sono questi. Il Giornale, Israele ha fatto bene a sparare, 10 morti tra gli amici dei terroristi. Il Fatto Quotidiano, Israele spara sulla pace. E siamo qui alle 19.32, 800 24 00 24, andiamo subito a Cristiano da Roma, buonasera.
Buonasera a lei. Volevo Prego. Intervenire in merito a Saviano. E niente, ciò che voglio dire io è che ora, a prescindere da Nobel o non Nobel, non sono tra l'altro in grado di fare apprezzamenti di questo tipo, però a Saviano va il grande merito comunque di aver posto l'attenzione su un fenomeno che fino a qualche tempo fa veniva considerato quasi come un fenomeno di quartiere, cioè la camorra, fino a quando Saviano non ha fatto quell'opera che comunque insomma, ha avuto questo grosso merito, veniva considerato al pari delle bande di Los Angeles o di qualsiasi altro.
Gianni, adesso questo mi sembra francamente esagerato, cioè, non è che Saviano abbia fatto scoprire all'Italia la camorra, insomma. Questo francamente mi sembra esagerato.
Quantomeno
guardi, io non sono tra i critici di Saviano per quello che ha scritto, eccetera. Non sono per forza un bastian contrario su Saviano, anzi spesso l'ho difeso soprattutto da attacchi sgangherati, su questo non c'è dubbio. Però insomma ognuno può fare le critiche che vuole. Il sociologo Dal Lago, che è stato nostro ospite questa sera, mi sembra abbia fatto delle critiche, condivisibili o meno, ma nel campo della civiltà. Non è che solamente il fatto di criticare Saviano significa commettere un reato di lesa maestà. Non mi sembra che siano così le cose, o no?
D'accordo con lei, volevo soltanto dare risalto a quello che secondo me è il grande merito di Saviano, soltanto questo qua.
Va bene, Gianni da Lecce, buonasera.
Buonasera signor Cruciani.
Prego.
Attendo con impazienza di vederla sulla 7.
Va bene, grazie Gianni, andiamo oltre.
Ma sa perché? No, andiamo oltre proprio per questo, perché vorrei finalmente vederla in faccia e capire un pochino lei chi è veramente. Perché
basta andare su internet, se lei va su internet vede qualche foto.
Sì,
che
ma io
è stata pubblicata.
Ho l'età canonica ormai.
Gianni, mi usi internet, abbia pazienza. È una cosa, magari.
È un andamento carsico, si mostra, si sotterra, sì. È un po' a destra, un po' a sinistra. Vorrei veramente vedere.
Mi sotterro, non mi risulta la cosa. Non vado sottoterra, non ci vado. Per fortuna non ci vado ancora, è presto.
Che si cela, insomma, ovvero
mi nascondo, lei dice.
Quando la rimproverano del fatto di essere di destra, una volta uno la chiamò destrorso.
Ma guardi Gianni, l'altro giorno Giulio Borrelli, che stavo direttore del TG1, è nostro ospite qui l'altro giorno, con cui abbiamo chiacchierato, io ho fatto delle critiche, alcune di queste critiche le ho scritte anche su Panorama. Certo con una scrittura più tagliente, come è normale che sia, mi ha dato del berluschino di complemento. Io lo ringrazio molto e lo voglio ringraziare pubblicamente di questi omaggi, di queste carinerie, ma insomma mi sembra una polemica veramente di bassissimo livello, ecco, insomma, come quelle che faccio io ogni tanto, come le provocazioni che faccio io, appunto, una provocazione. Berluschino di complemento, di cosa tutto significa?
Alla base di tutto c'è anche un po' che di c'è? Logica, non si può pretendere che lei con le insegne della Confindustria vada alla conquista del Palazzo d'Inverno, per carità. Però
certo, guardi, devo dirle la verità, alla conquista del Palazzo d'Inverno, ecco, quello proprio no. Ma non tanto per le insegne della Confindustria, perché sa, io non sono come la Wertmüller, la quale dice che bisogna scendere in piazza e fare subito la rivoluzione armata. No, penso che la rivoluzione armata e la conquista del Palazzo d'Inverno siano robe un po' vecchiotte, insomma. Però insomma, ognuno poi ha le sue ambizioni, le sue preferenze, fa le sue scelte nella vita. Alla Wertmüller piacciono ancora i forconi, i ricchi che scappano, a me no, insomma.
Mi scusi, bisogna vedere anche da quale fonte provengono determinate affermazioni, questa e quest'altra. Chi sta bene in panciolle vede il mondo attraverso una certa ottica, chi sta
lei
male
dice,
la vede attraverso un'altra. Comunque, detto questo, e complimentatomi con lei, e appunto la vedrò con piacere sulla
va bene, detto questo,
rispetto al Del Lago, e finisco, mi sembra un rapporto bilioso, del piccolo che guarda il grande e sputa il rospo, un pochino il Salieri con Mozart, sempre fatte le dovute proporzioni. E allora, facendo ricorso al nuovo della casa di Massimo D'Alema, io dico a questo signore che vada a farsi fottere.
Punto. A chi? A Dallago? Lei dice a Dallago vada a farsi fottere.
Dallago.
Ecco. Vabbè, adesso vada a farsi fottere, mi sembra una cosa esagerata. Quello lo dice D'Alema a Sallusti.
Il linguaggio corrente, dico, se l'ha detto D'Alema posso dirlo anch'io.
Sì, Dallago. Gianni, però perché deve dire a Dallago, che ha scritto un piccolissimo libro, piccolo, io spero che venda tante copie, come tutti i libri, naturalmente, perché deve dire a Dallago vada a farsi fottere? Almeno prima legga lì.
Perché è anacronistico? La critica letteraria adesso non usa più il crocianesimo, poesia sì, poesia no.
Il crocianesimo, qui siamo alla zanzara, Gianni.
La zanzara, perché
voli più
dire,
basso, le zanzare volano basso ogni tanto.
Ma scusi, signor Cruciani, non può andare la penna rossa e la penna blu, questa è scritto bene, questa è scritto male, è la sostanza quella che conta. Una volta ci dicevano che la poesia era fantasia e sentimento, e tralasciando il contenuto, quindi andava avanti l'ariosto. No, ha fatto qualcosa di veramente coraggioso, di veramente funzionale oggi alla lotta alla camorra, anche se non l'ha inventato.
Ho capito. Questa lotta. E dunque non si può dire come ha fatto Dallago, che è un eroe di carta. Non si può dire
assolutamente.
Offende cosa?
Offende la logica. Offende, non possiamo tutti
quanti. No, ma guardi, sulla logica e sul fatto che possa offendere il buonsenso e la logica, che siano delle critiche pretestuose, ci possiamo anche stare, possiamo discutere. Ecco, il vada a farsi fottere proprio a Dallago.
Beh,
forse
guardi,
no.
Io sono un vecchio comunista. Sto ancora.
Gianni, questa cosa è curiosa. Lei è un vecchio comunista. Che significa?
Significa che ancora, voglio scherzare, che ancora seguo quello che ha detto l'Unità. Se l'ha detto D'Alema a farci votare, perché non lo posso dire io?
Lei lo può dire tranquillamente, soprattutto qui. Oggi l'Unità, tra l'altro, lei mi dà lo spunto, ha un titolo sensazionale. Credo che ci sia una bandiera della pace che è strappata, che gronda sangue. Israele che spara ai pacifisti.
La Concita De Gregorio è proprio fuori dal solco ormai della modernità.
Ma come, lei è un vecchio comunista, scusi Gianni.
Ma sì, però non ho avuto mai prosciutto agli occhi, guardi. Io tant'è vero che me ne sono uscito dal partito e tante cose, tante lotte, eccetera, eccetera.
Un pochino oggi, scusi, non per farmi gli affari suoi, Gianni, ma oggi lei cosa vota così? Quali sono le sue preferenze?
Io oggi come oggi ho fatto un grande peccato, l'ultima votazione non ci sono andato perché ero disgustato. Se no, certamente ho votato a sinistra, ma non PD. Ho sopportato da PC a PDS.
Chi ha votato? Di Pietro? Chi ha votato? Di Pietro?
No, per carità. Ho voto a sinistra, amici, compagni, ex compagni di partito. Io ce n'ho
Vendola, lei ha votato Vendola allora?
Mai sia. Io ho votato.
Mai sia, e perché? Che ha Vendola?
No, e Vendola se ne è uscito da Rifondazione con delle pretestosità ed era.
Vabbè, insomma, chi ha votato lei, Gianni? Chi ha votato? Ma così, per sapere, una curiosità, un vecchio comunista cosa vota, cosa sceglie oggi?
Io da vecchio comunista ho votato un piccolissimo partitino, i comunisti italiani.
I comunisti italiani, ma non si sono presentati i comunisti italiani, si sono presentati insieme agli altri,
però
forse.
C'erano degli uomini che io conosco benissimo. Amici.
Ah, ho capito. Quindi, vabbè, però, Gianni, lei è molto simpatico, mi chiami più spesso.
La ringrazio e mi raccomando. Non
saluti a un vecchio comunista. Saluti a un vecchio comunista.
La maschera sulla 7, voglio vederla bene in viso.
La maschera, come faccio a mettermela?
La maschera non se la metto, voglio vedere.
Grazie, veramente. Alberto Mingardi, buonasera.
Buonasera, io non sono un vecchio comunista.
Ma bensì un giovane liberale. vede come funziona la cosa.
Due razze in estinzione.
Due razze, diciamo, in estinzione, una sicuramente, l'altra diciamo un po' leggermente minoritaria in questo paese. Non i giovani, ma i liberali. Però lei ha fatto oggi una straordinaria provocazione sul Riformista e di questo vogliamo parlare anche se brevemente, cioè dire Briatore, Berlusconi cerca un ministro per lo sviluppo economico, lo offre alla Marcegaglia, lei dice di no, lo offre davanti alla platea di Confindustria, quelli rispondono picche, lei dice perché non fare Briatore ministro, perché? Me lo dica Mingardi.
Beh, non per organizzare l'intrattenimento serale degli altri ministri, ma questo è un consiglio di quelli che dà chissà che i suoi consigli non verranno presi sul serio. Però Briatore due giorni fa a Matrix, dovendo spiegare la vicenda dello yacht, il latte, la moglie, eccetera, ha dato in maniera schietta, semplice e chiara una buona visione di quelli che sono i problemi dell'economia italiana. Troppa burocrazia, poca innovazione, troppi lacci e lacciuoli alle imprese. E ha dato anche un'impressione che in Italia non dà più nessuno, cioè l'impressione di pensare che le cose possano essere cambiate.
In che modo?
con quello che dicono gli imprenditori, con buona volontà, con voglia di sedersi a un tavolo, agendo con la forbice in mano, magari facendo anche qualche fallo di legge, insomma, per usare un'immagine
non
che
con,
è stata
non con l'estintore,
utilizzata
magari,
cioè. Senza estintore però e senza stralci dell'ultimo minuto. Però insomma è un personaggio curioso, Briatore, non ha sicuramente preso un PhD in una grande università americana, però che cosa deve fare un ministro dell'industria in Italia oggi? Deve usare la forbice 24 ore al giorno. Allora un ministro dell'industria che abbia idea di cosa tagliare, di cosa semplificare, sarebbe una bella cosa.
Senta Migardi, ma secondo lei lo prenderebbero a pernacchie Berlusconi oppure sarebbe un colpo di genio? Me lo dica sinceramente, al di là della provocazione.
È una cosa talmente pop che potrebbe persino piacere.
Potrebbe piacere, io sono convinto di questo, potrebbe piacere. Oggi leggendo questa cosa così mi sono appassionato a un'ipotesi che è lontanissima naturalmente, perché Berlusconi magari non ci ha pensato, però se ha pensato alla Marcegaglia potrebbe pensare anche a Briatore, per carità, attenzione, non mi voglio fare cacciare domani, non dico, non volevo fare paragoni, però insomma potrebbe venire, siccome era chiaro che la Marcegaglia avrebbe detto di no, allora magari si può pensare anche a Briatore, o no?
Allora vogliono qualcuno che sia fuori dai giochi, perché serve una figura autorevole che venga dal mondo dell'impresa, dalla società civile. Credo che siano convinti che il governo ne abbia bisogno in questo momento per recuperare diciamo così un certo genere di consenso.
E poi Briatore, secondo me, al di là di questa vicenda e di come l'ha gestita la moglie, secondo me male dal punto di vista mediatico, lei nega di aver detto quelle cose, ma insomma vediamo, e insomma ancora credo che sia un personaggio popolare, un personaggio che ha vinto, uno che ha un'immagine positiva, credo, non lo so, io non lo conosco.
Insomma pare che Berlusconi stesse riflettendo su un'altra persona che aveva vinto qualche mondiale di Formula 1, no? Siamo sempre da quelle parti lì.
Sì, stava riflettendo, non più adesso, stava riflettendo. Vabbè, ma insomma lei l'ha scritto così per scherzare, anche se Briatore in questo momento mi sembra disoccupato, no, perché ha sempre qualcosa da fare, però insomma la Formula 1 rientrerà forse tra qualche anno, il calcio chissà, insomma si gode i suoi soldi, perché no? Ha avuto qualche problemino nel passato,
Ha avuto qualche problemino, ne è uscito anche bene, soprattutto essendo uno che ha fatto tanta attività economica nel resto del mondo, perché poi la gente dice lo sport, il lusso, ma non sono cose facili da fare dal punto di vista imprenditoriale, e sarebbe sbagliato pensare che siano cose facili da fare dal punto di vista imprenditoriale. Ha visto e conosce benissimo come funziona il resto del mondo e ha un'idea molto chiara, credo, della difficoltà che comporta investire e operare in Italia. Ecco, avere idea di quella che è la difficoltà di operare e investire in Italia è secondo me il primo requisito di un buon ministro dell'attività produttiva.
Migardi, grazie di questa provocazione, sentiamo come la prendono gli ascoltatori. Secondo me è male perché c'è un po' di pregiudizio sulla ricchezza in Italia, lei che dice, Migardi?
Come dappertutto.
No, non solo in Italia, dice lei.
Dappertutto, come anche umano che sia, insomma l'invidia è un sentimento molto molto umano, soprattutto quando si va in ambiti, come dire, dove magari il sudore della fronte c'è ma non si vede subito, questo porta la gente a stare un po' sulla guardia.
Anche se quando era là al paddock della Formula 1 io il sudore lo vedevo, però certo non è il sudore dell'operaio del Sulcis, diciamo la verità. Va bene, grazie Mingardi, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
19:46 800 24 00 24, tra poco forse arriva, forse Telese, dove sei? Luca Telese aveva detto che sarebbe stato qua, però ci sono soprattutto gli ascoltatori, allora Simone da Roma.
Buonasera Crociani.
Buonasera, dica. Lei come lo vedrebbe Briatore ministro? Briatore ministro dello sviluppo economico, non si farà mai, è una provocazione di Mingardi, però insomma.
Ma tutto sommato sarebbe anche divertente.
Ah, divertente sicuro, insomma, su quello non c'è dubbio. Briatore al Consiglio dei Ministri sarebbe uno spettacolo, come dire, esilarante, no? Di più, trovatemi un aggettivo. Briatore che entra al Consiglio dei Ministri, la voglio vedere con gli occhiali.
Naif.
È naif è poco, è naif, ci sono tante cose, naif.
Un naif abbronzato. Comunque, volevo
abbronzato,
dire,
questo è meglio.
Sì.
Simone, mi spenga la radio però, perché sennò si sente il ritorno, su.
Tutto
spento, vabbè.
Senta, volevo dire due parole su quello che ha detto la Vermeuler. Io sono amministratore di una piccola produzione cinematografica. Sì. E ritengo che sarebbe una manna che riducessero i fondi dedicati al cinema. Perché, visto le modalità con cui sono stati assegnati fino ad oggi, sarebbe molto più semplice andare a cercare di recuperare i quattrini che sono stati dati a film, come anche l'ultimo della Vermeulen, che è uscito nelle sale cinematografiche, che ha incassato, diciamo, il corrispettivo del costo di una porzione di popcorn. Mm. Quindi, in realtà, quando si vedono personaggi che manifestano contro la riduzione dei fondi del FUS, gente che comunque ha mangiato, stramangiato e non ha mai restituito una lira di quello che ha preso, fondamentalmente si parla di attori, registi che somigliano più a miracolati che non a professionisti. E allora a questo punto io direi che magari una riflessione su questo fatto qui si potrebbe anche fare.
No, no, ma la riflessione sui fondi del cinema si deve fare. Simone, grazie. Sergio da Bari, buonasera.
Buonasera.
Sergio, abbassi la radio, la spenga, grazie. Sergio?
Ascolti, posso parlare adesso, mi sente?
Sì, sì, la sento bene, prego.
Allora, niente, io volevo, rifacendomi a quello che ha detto la signora Wertmüller, no?
Sì.
Sul fatto, lei ha usato forse un'estremizzazione di alcuni termini, rifacendosi alla lotta armata, no? Io approvo e ho, esprimo tutta la mia solidarietà alla signora Wertmüller ed estendo quel suo concetto ad altri, diciamo, panorami. Mi spiego. Io sono convinto che in questo paese, no, che chiamiamo, sì, facendo della demagogia, no, un paese democratico, mm,
invece che paese
illudiamo, ci illudiamo ancora di poter arginare determinate situazioni con quelle che chiamano i nostri benpensanti l'arma della democrazia, no? Quando mi si viene a dire, no, nei vari network o social network o televisione, mass media, che dobbiamo combattere la cultura omertosa mafiosa con le armi della democrazia, mi viene da piangere e le spiego perché. Se abbiamo,
Sergio,
veramente,
come dovremmo combattere allora la cultura, quella che lei
dice, dico
la cultura
omertosa mafiosa,
con che cosa?
Non ho la ricetta, no, dico, per fare certe cose.
No,
però
no,
io
mi dica
dico,
come.
Ascolti, io quando dico che ci vuole veramente la lotta armata in Italia, la spiego in quali termini, non certo con l'eversione,
è complicato,
no?
È difficile
quella,
da spiegare,
non certo con l'eversione a cui siamo abituati a ricordare negli anni di piombo in Italia, no? Io mi riferisco al fatto che la lotta armata in Italia,
sì,
è quella che serve a contrastare, no, in maniera armata e non con le armi della democrazia, questa arroganza di questo potere parallelo costituito, no? Che si nutre dell'humus del terreno mafioso di cui questo Stato,
Sergio,
è permeato.
Non ho capito, ma questa lotta armata nei confronti, diciamo, di chi è,
adesso
di
mi
chi...
spiego, se mi
no,
fa
no, non si
spiego, una...
Sergio, ho capito, ma questo non è mica un dibattito così sulla lotta armata in Italia, abbia pazienza, cioè, non ho capito bene chi è che dovrebbe favorire, chi è che dovrebbe incarnare, chi dovrebbe portare avanti questa lotta armata nei confronti di chi affianca
di chi usa il potere in maniera spropositata,
non so, per esempio i politici accusati di qualcosa, non lo so, lei contro chi si rivolgerebbe? Non ho capito bene chi è che dovrebbe portare avanti la lotta armata, Sergio, chi è che dovrebbe prendere il fucile in mano? La lotta armata, di quello si parla?
No.
E che cos'è?
Non dico quello, io dico
chi è che dovrebbe farlo? La polizia? Non ho capito,
le forze dell'ordine.
Contro le forze dell'ordine, quello fanno, ma
piuttosto,
quello fanno, Sergio.
No, ascolti, mi faccia dire il mio concetto fino alla fine. Piuttosto che mandare i nostri carri armati, no, i nostri ragazzi che vanno a morire, no, in nome di una cosa che non esiste,
dovrebbero,
no,
essere impiegati soltanto, invece, dovrebbe essere impiegati invece in Campania, lei dice l'esercito.
Dovrebbero essere impegnati nel nostro contesto sociale ad arginare, a contrastare quel potere parallelo che, ripeto, è l'humus in cui attecchisce l'arroganza del potere.
Vabbè, che significa contrastare il potere parallelo con le armi, cioè con l'esercito? Ancora non l'ho capito, ma va bene lo stesso. Grazie, Riccardo da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie per avermi richiamato.
Usciamo dal surreale.
Prego?
Usciamo dal surreale, per carità, con tutto il rispetto di Sergio, per Sergio, insomma, non ho capito niente, la lotta armata contro il potere parallelo, l'esercito che deve tornare da lì per andare là e poi combattere, bla bla bla.
Vabbè. Sì, proviamoci se non altro ad uscire dal surreale. No, io volevo condividere con lei una riflessione. Ho colto la suggestione dell'intervento, della citazione della Müller, e al di là dell'opinione sulla persona, che ritengo appunto opinabile, io non ho una gran stima anche a livello in merito allo spessore culturale della persona, comunque io credo, e mi ricollego anche all'ultimo intervento del signor Sergio, che certe espressioni innanzitutto non dovrebbero nemmeno essere utilizzate in senso esemplificativo, sono esecrabili tout court, perché non vanno, si prestano a delle suggestioni e delle interpretazioni possibili, secondo me sbagliate comunque, e poi mi riferisco alla lotta armata. Sì, detto questo, sì. In merito al giudizio personale espresso dalla Vermeuler su Tremonti è altrettanto esecrabile, perché non so sulle basi di che cosa lei lo faccia, se non altro il messaggio che mi sono portato a casa è probabilmente una scelta non corretta è stata quella di inserire nella manovra finanziaria dei provvedimenti che vanno ad agire in una sfera di competenza evidentemente non di diretta competenza del Ministero dell'Economia, senza coinvolgere, questo almeno è la percezione anche dei dibattiti televisivi e radiofonici di questi giorni, senza coinvolgere le persone preposte. Probabilmente lo stesso Ministro Bondi avrebbe, chi lo sa, suggerito dei criteri di scelta e di applicabilità delle norme in maniera un pochino,
ma guardi,
più ponderata.
Riccardo, poi se si va a entrare nel merito delle cose, io sono d'accordo con lei, c'è stata una grande confusione, l'altro giorno qualcuno spiegava bene questo metodo Tremonti dice tagliamo tutti senza scegliere dove tagliare, per poi arrivare a un risultato che è quello di tagliamo poco a tutti, il che significa poi concretamente non fare mai delle scelte precise. Ed è sbagliato, perché invece bisogna saper distinguere tra un ente e l'altro. Secondo me finirà poi alla fine a tarallucce e vino, cioè si toglierà un poco a qualcosa a ognuno di questi enti senza mai arrivare fino in fondo. Però questo non c'entra niente con le frasi sparate dalla Vermeuler, eh?
No, però voglio dire,
cosa c'entra il killer per Tremonti, la rivoluzione armata?
Voglio dire, queste qua secondo me sono
trattasi di confusione, caos del governo.
Sì,
no,
esatto.
Trattasi di confusione e caos nel governo, insomma, normale amministrazione purtroppo in tutti i governi italiani, centrosinistra, centrodestra.
Assolutamente, ma questo per dire quanto poco mi porto a casa della frase pronunciata da Vermeuler, che trovo infelice in generale. Poi volevo aggiungere, se mi consente.
Poi anche, scusi un attimo, il fatto che Tremonti non abbia, a parte che non è vero, insomma, non abbia letto un libro, non vada a teatro, non so che cos'altro ha detto, cosa c'entra?
È una pagliacciata che non c'entra nulla, è pretestuoso, in quanto tale non l'ho degnata di nota. La seconda considerazione che volevo condividere con lei era invece in merito all'intervento del professor Alessandro Dal Lago. Io sono di Genova, lo conosco perché ho avuto il piacere di averlo come docente di sociologia durante il mio travagliato corso universitario non portato a termine. È una persona che stimo, è una persona colta ed è una persona sempre molto equilibrata, è un sociologo, quindi cerca di andare alla fonte dei fenomeni che riguardano le grandi masse, anche delle espressioni di opinione.
Allora?
A me Saviano è una persona che sento vicina emozionalmente parlando, ha sicuramente creato un fenomeno in qualche modo, il libro probabilmente di Dal Lago, che è una persona prudente, meriterebbe di essere letto prima di essere giudicato, forse questo non lo si fa abbastanza. La cosa sicuramente vera, almeno dal mio punto di vista, è che Saviano si è trovato, che poi ci sia arrivato ad Arde, insomma le dietrologie non le conosco, non ho letto il libro. Saviano si è trovato in una posizione di accendimento dell'attenzione, quindi capace di determinare anche un allineamento.
Riccardo, sintetizzi. Saviano si è trovato, perché altrimenti
concludo,
la facciamo
si è trovato in una soluzione di fatto di solitudine, anche che lo rende sensibile a opinioni diverse, e probabilmente questo è stato molto più comodo ad un sistema, cioè il creare il fenomeno Saviano con tutte le libertà di interpretazione del caso è funzionale ad un non voler strutturare un'azione di reazione a quello che Saviano ha portato all'evidenza.
Adesso questo non credo. Grazie Riccardo, dove andiamo? Andiamo a Roberto da Pavia, buonasera.
Buonasera,
buonasera, dica.
Intervengo anch'io a proposito delle dichiarazioni che lei ha letto della regista Vermeuler, in particolare alle due citazioni, quella riguardante la rivoluzione o le discese in piazza e sì, al killer da assoldare, sì, eventualmente. Lì il punto penso che sia chiarissimo a tutti che è un'esagerazione e che la Vermeuler non intendeva minimamente realizzare una cosa del genere. Ha fatto un'esagerazione per arrivare ad una tesi, a un punto. Sbagliato secondo me, però anche la tesi, però.
E siamo qui alle 21 minuto 800 24 0024 TG5.
Messaggio di Napolitano per il 2 giugno. L'Italia deve crescere tutta, necessario uno sforzo per lo sviluppo del paese, basta scontri tra le forze politiche. Dopo l'attacco israeliano alle navi per Gaza, Gerusalemme accusa l'ONU di ipocrisia, chiesta la liberazione dei fermati, stanno bene i 6 italiani. Ora sono a casa ma tornerò laggiù, al TG5 Cristina Buonacucina, la soldatessa ferita ad Herat, la russa, mi ha colpito la volontà di ferro di questa ragazza. Ecco la perizia sul caso Claps, l'assassino colpì Elisa 13 volte e subito dopo le tagliò alcune ciocche di capelli. A Ivrea, due anziani aggrediti dai rapinatori, la moglie imbavagliata muore soffocata, lui non vedente, selvaggiamente malmenato. Niente bambini in adozione internazionale alle coppie che esprimono preferenze sull'etnia del bimbo, per la Cassazione non sono idonei. Tempi duri per i simboli del comunismo, a Est introvabili le statue di Stalin e Lenin, in Cina abolito il termine compagno.
E andiamo a sentire il TG1.
Dopo l'assalto alla nave degli aiuti, tensione Israele-Turchia, si riaccende la violenza a Gaza, la NATO, liberate subito gli attivisti. Stanno bene i 6 italiani arrestati con gli altri 600 attivisti, li ha incontrati il console a Tel Aviv, Frattini, presto a casa dopo gli accertamenti. Festa della Repubblica Napolitano, crisi difficile, serve grande sforzo del paese, tra gli schieramenti confronto e non conflitti. Miracolo della vita a Bergamo, bimba nasce dalla mamma in coma da 4 mesi, la madre è in stato vegetativo. In Italia, la soldatessa ferita nell'attentato in Afghanistan dove morirono 2 alpini. Sto bene, non vedo l'ora di ripartire. La cultura con un click. Dopo le web TV e i portali internet, anche la Treccani propone i suoi dizionari su telefonino. Quella volta che Lucio Battisti disse no all'impresario dei Beatles. Al TG1 Mogol racconta il curioso retroscena.
Adesso si attende altri.
Bene, era Blob, siamo in collegamento, il titolo di oggi è Assalti Pacifici. Alle 20.04 c'è il senatore Riccardo Villari in collegamento con noi, buonasera.
Buonasera.
Villari, dove si trova?
In questo momento a Napoli, nella mia città.
Dunque non al Senato?
No, al Senato no. C'eravamo fino a ieri.
Fino a ieri era al Senato. Senta Villari, le voglio chiedere una cosa. Lei innanzitutto, voi ricordate, il senatore Riccardo Villari fu protagonista di un'epica battaglia ai tempi della commissione di vigilanza Rai, oggi nel gruppo misto, dopo aver rotto col Partito Democratico, oppure il Partito Democratico ha rotto con lui, ma insomma adesso non torniamo su questo argomento, diverso tempo fa. Oggi è gruppo misto lei, no?
Esatto, MPA gruppo misto.
Ah, lei è passato con Lombardo?
MPA gruppo misto, sì.
Lombardo ha litigato con Berlusconi e lei è passato con Lombardo.
Oh, in verità questo è stato secondario.
È stato secondario con Lombardo.
Ormai Lombardo. Tutti litigano con tutti, diciamoci la verità.
Non si sa più dove, si sa più dove stare. Ma lei quando è passato all'MPA? Prima che Lombardo litigasse con Berlusconi o dopo?
Io in verità alla vigilia delle elezioni regionali,
sì,
delle ultime regionali, ho avuto questo incarico commissario regionale per la Campania.
Sì.
E ho cominciato, insomma. Forse il centro-sinistra avrebbe voluto che io mi sciogliessi nell'acido, ma dal momento che io sono un soggetto politico ho cercato, insomma, giustamente una casa per lavorare, per fare politica sul mio territorio.
Senta,
l'ho trovata e mi sono messo a lavorare.
E dunque che incarico le ha dato Lombardo in Campania?
Commissario regionale, insomma, un incarico di partito, diciamo.
Ma l'MPA quanto prende in Campania? Lo 0, una cosa del
genere? No, l'MPA è andato, devo dire, è andato bene in Campania, insomma.
Quanto
si è mosso, insomma, al 3-3,5%, quindi abbiamo fatto una lista. Sì, abbiamo fatto una lista insieme al nuovo PSI e siamo stati la terza della coalizione che ha sostenuto Caldoro. Abbiamo preso il 6%.
Ah, però mi scusi un attimo. Dunque, cerchiamo di capire bene. Lei è senatore eletto col Partito Democratico ormai. Poi ci sono state le note vicende.
Esatto.
È passato nel gruppo misto.
Non sono passato.
Vabbè, è entrato, si è iscritto al gruppo misto.
Sono stato collocato nel gruppo misto, sono rimasto lì.
È stato espulso dal Partito Democratico, no?
Come sono stato 7-8 mesi nel gruppo misto.
Sì.
E poi ho cominciato a gennaio.
A gennaio?
Gennaio-febbraio questa avventura. Che non
questa nuova avventura.
La mia collocazione, diciamo, parlamentare, perché il gruppo misto uguale.
Eh sì, non cambia la collocazione parlamentare, lei però è stato eletto senatore col Partito Democratico e adesso mi è con Berlusconi in Campania. Come la mettiamo?
Ma non la mettiamo proprio.
La realtà è questa.
La realtà è questa. Questo ci costringe a ritornare sulle vicende. Dal momento che non ci si può sciogliere nell'acido, mi preoccupa di più aver avuto a che fare con una coalizione che non ha il garantismo nel proprio TNA.
Cioè,
arriva un Di Pietro qualunque, ti chiama corrotto e non si alza nessuno a dire che sei una persona per bene.
Però lei lo sapeva pure prima. Che Di
no,
Pietro...
non lo sapevo prima.
Beh, Di Pietro era fatto così anche prima.
Però, infatti, perché sia una discussione politica è un conto. Parlare di corrotto mi sembra che non è più politica.
No, d'accordo, io volevo dire semplicemente che lei già quando fu eletto in Senato nel 2008 conosceva già le posizioni di Di Pietro, che era alleato del partito in cui lei è stato eletto.
Finché c'è dialettica politica si discute, tanto è vero che chi ha la voglia e la pazienza di leggersi i giornali di quel tempo vedrà i miei articoli contro l'alleanza con Di Pietro. Quindi io mi sono espresso, ma era appunto una contesa politica e si accetta la discussione politica.
No,
quando poi
benissimo.
Dalla politica si trascende, perché io sono di quelli che si indigna se mi chiamano corrotto senza motivo, e si ha a che fare con un partito dove nessuno si alza, eppure insomma voglio dire, ci siamo stati, ci abbiamo lavorato per tanti anni, l'abbiamo fondato, siamo stati eletti tra i fondatori alle primarie, insomma, che non solo Veltroni è stato eletto, devi sapere
anche lei è stato eletto.
Anche io sono stato eletto alle primarie. Poi si vede che un partito che nello statuto non ha l'espulsione ti espelle, consente a uno che...
Lei questa espulsione no, ce l'ha dentro ancora.
Assolutamente no. Dico,
non le passa questa cosa dell'espulsione.
Se non si racconta questa cosa, la sua
non si possono capire tante cose.
È sospesa, insomma.
È sospesa.
Allora ci tenevo a rimettere.
No, perché? Per carità.
Grazie a Dio sono andato avanti, per carità di Dio. Si vive anche senza, insomma.
Si vive anche senza il Partito Democratico, che però non è che la voleva mettere nell'acido, come dice lei, Villari.
No, però sai,
non mi usi le metafore della Wertmüller.
No, non so se è della Wertmüller.
No, sto dicendo che siccome la Wertmüller ha detto che manderebbe un sicario a dare un colpo di pistola a Tremonti perché vuole tagliare la cultura.
No, guardi, no, io non sapevo nemmeno questo. Io dico soltanto che l'offerta politica è quella.
Sì.
Oggi, insomma, i partiti, quando non si ha a che fare con una coalizione, bisogna cercarsi una casa e lavorare.
Ah no, non c'è dubbio. Senta, però lei poteva fare tranquillamente il senatore, non è che per forza doveva fare il commissario del MPA in Campania.
Ma io per forza non devo fare niente.
No,
cerco di fare.
Come fa a fare tutte e due insieme? Diciamo, lavorare in campagna per l'MPA e fare il senatore? Si può?
Come non si può?
A livello di tempo si può. Si può tutto, per carità, assolutamente. Senta, Villari, un attimo di pubblicità, poi affrontiamo la questione di Briatore. Lei ha presentato un'interrogazione parlamentare molto lunga, vedo qua una pagina e qualche riga, al Senato per capire di più... sulla questione di Briatore viene il sospetto, viene il pensiero. Ma insomma, Villari, lei lo conosce Briatore?
No.
Non è un delitto, Non è un delitto conoscere Briatore.
No. Questo lo dice lei. Lei mi ha fatto la domanda, io ho risposto. Non lo conosco.
Non lo conosce. Bene, sono le 20:12, 800 24 00 24. Noi ospitiamo il senatore Riccardo Villari che si trova a Napoli, perché oltre che essere casa sua a Napoli, immagino, Villari, è anche commissario dell'MPA, il Movimento per le Autonomie di Lombardo, proprio in Campania, oltre che essere senatore nel gruppo misto. L'MPA si è presentato alle elezioni in Campania appoggiando Caldoro. Senta, Villari, oggi il Corriere della Sera ha titolato in questo modo: lo yacht di Briatore arriva in Parlamento, interrogazione di Villari, diritti anche per i ricchi. Lei ha presentato un'interrogazione parlamentare in cui vuole vederci chiaro. Cos'è che non torna nel sequestro dello yacht di Briatore da parte della Guardia di Finanza?
In verità io non entro così nei particolari. La mia domanda era questa. Questa è la domanda che rivolgo all'interrogazione. Per perseguire il fine che l'intervento della Guardia di Finanza si era posto, cioè quello che sappiamo, gli accertamenti, eccetera, sulla quale naturalmente nessuno entra, c'era bisogno di una spettacolarizzazione come quella a cui abbiamo assistito? Questa spettacolarizzazione non lede anche il diritto alla privacy di alcuni cittadini, lasciamo stare come si chiamano? Questa situazione che ho visto poi dopo averla presentata ha avuto un risalto anche su tanti giornali anche fuori dal nostro paese. Sì. Non potrebbe nuocerci.
Cioè lei è stato citato, che... lei è stato citato anche da giornali stranieri?
No, per carità, non ho questa ambizione.
No, appunto, lei mi sta dicendo questo.
Dopo aver presentato la mia interrogazione, sì, che la mia intuizione aveva un senso.
Ah, ho capito.
Perché ho letto, sì, che anche giornali stranieri come il Financial Times hanno pubblicato, sì, alcune considerazioni della serie: attenzione, in Italia queste barche charter, che fanno charter, che girano insomma per il Mediterraneo, attenzione che in Italia si può avere qualche sorpresa della serie, ti sequestrano la barca e ti rovinano la vacanza, perché poi alla fine, voglio dire, l'accertamento fiscale lo si può fare indipendentemente dall'imbarcazione, perché l'accertamento fiscale è sulle persone. Se Pingo Pallino ha evaso l'IVA, l'accisa sulla benzina, quello che sia, deve pagare.
Dunque lei mi sta dicendo, però, pur senza entrare nel merito, che in realtà forse si poteva evitare il sequestro dello yacht, questo mi sta dicendo.
No, io sto dicendo che si può cercare di conciliare le cose, mi spiego. Una imbarcazione di 60 metri che cammina a 14 miglia, come dicono le cronache, non è che né si nasconde né che se ne scappa. Era attesa in un porto.
Sì.
Per chi ha un minimo di cognizione di queste cose, si sa che c'è il VHF, si parla con il comandante dove va? Le va alla Spezia, sì, benissimo, si arriva a terra, si prende i documenti della barca, si comunica all'equipaggio che la barca è sotto sequestro, lo si può fare in tanti modi, come posso dire. Forse non si sarebbe cambiato, ma insomma...
E dunque andava fatto in porto. Senta, però
no,
io mi chiedo...
Mi ha sorpreso, devo
sì,
dire.
Cosa l'ha sorpreso?
Vedere nella stessa giornata in cui tutto questo è accaduto,
sì,
vedere in televisione su vari canali,
sì,
il filmato degli interni dell'imbarcazione, di com'era, sì, di chi non era.
Però devo dire, Villari, queste cose accadono sempre. Quando c'è un'operazione della Guardia di Finanza, forse sarà sbagliato, però si vedono spesso le immagini delle incursioni, chiamiamole così, insomma, delle operazioni della Guardia di Finanza,
sì,
cosa sequestrano.
Diverso, no? Finché si fa una, cioè, voglio dire, noi in questo periodo parliamo molto di privacy, no?
Sì.
Però finché si fa il filmato,
ho capito,
del raid notturno per le strade, che sono luoghi pubblici, è un conto. Ma se vengono a casa mia,
La casa non si fa vedere. Lei dice la barca è come una casa. Ma lei ce l'ha, la barca? La barca lei...
Mi pongo una domanda, dico, sì, ma quello che cos'è? Che significa? Che senso ha? Chi l'ha dato?
Si poteva evitare.
No, dico, chi l'ha data la televisione? Tutto sommato io insomma non lo riesco bene a capire, fermo restando i reati che le accerta, che io devo accertare.
No, certo, però...
Se l'avevo fatto diversamente, ho fatto, insomma, voglio dire, poi alla fine porre l'interrogazione è appunto una domanda che si rivolge.
Una domanda, è certo, infatti,
chiede,
però ecco...
Poi mi rendo conto che questo signore di Abriatore, il ricco famoso, a mio avviso ha qualche dovere più degli altri, il ricco, ma non qualche diritto in meno.
Senta, Villari, però la domanda è questa, e adesso sentiamo il traffico, poi lei se ha voglia mi risponde. La domanda è, perché un senatore della Repubblica, non è ironica, perché un senatore della Repubblica, qui ci sono, insomma, c'è una pagina e mezzo di interrogazione parlamentare che naturalmente ha bisogno di citazioni, non dico che perde il suo tempo, però insomma si occupa di una vicenda come quella di Briatore, 20:17, lei mi risponde subito dopo, non perché non abbia la risposta pronta, ma perché dobbiamo mandare il traffico.
Alla gente piace vedere la faccia di Briatore, non c'è niente da fare, ti devi rassegnare, agli occhiali da sole, alla pelle marrone che su di te non funziona.
Eccoci di nuovo in onda alle 20:19. Era un gruppo che si chiama I Ministri che ha realizzato questa canzone su Briatore. Noi abbiamo qui Riccardo Villari, senatore, che dice di non conoscere Briatore e ha presentato però un'interrogazione parlamentare su questa vicenda. Ora la domanda è questa, caro senatore: che bisogno c'era? Punto interrogativo.
No, ma le due cose possono stare insieme, cioè non si presenta un'interrogazione che si conosce qualcuno. Io infatti sono l'esempio che si può presentare un'interrogazione su un tema che non è Briatore, la privacy.
Sì.
E devo dire, io ci ho messo un quarto d'ora a scriverla, adesso mi sto occupando ad esempio della pesca, della limitazione della pesca che danneggia fortemente, specialmente il mezzogiorno, per tutta una serie di limitazioni che l'Unione Europea
ha fatto,
anche altri argomenti. Però devo dire, visto il rilievo che la mia interrogazione ha avuto, effettivamente, evidentemente deve interessare molto.
Perché insomma, lei è dal tempo della questione della vigilanza Rai, che non aveva questa ribalta, e dunque evidentemente deve scegliere meglio i suoi argomenti di discussione.
Lei mi sta dicendo che sia la ribalta se toccano questi argomenti? Io non credo.
No, ma sto scherzando, la ribalta nel senso mediatica, insomma, Briatore fa discutere. Briatore fa discutere. Per esempio, resti con noi perché insomma lei ha la battuta pronta, è molto simpatico. Qualcuno ha proposto oggi, provocatoriamente su un giornale, Briatore come ministro dello sviluppo economico, perché c'è un ministero vacante. E allora le faccio ascoltare Michele da Frosinone, per esempio. Michele, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo parlare di Briatore, del fatto che credo che in questo momento sia la persona meno indicata per ricoprire la carica di ministro delle attività produttive. Non tanto.
Beh, Michele, era una provocazione di Alberto Mingardi, era una provocazione.
Certo, era la provocazione, però spiego perché secondo me non è adatto. Perché comunque è vero che la coerenza non è un valore, ma non è neanche un disvalore. In questo momento Tremonti sta facendo una politica dove attacca soprattutto i paradisi fiscali. È noto che tutto il patrimonio di Briatore emana società fiduciarie che spesso hanno sedi nelle Cayman, nelle Isole Vergini, in questi paradisi fiscali. Quindi credo che sia la persona meno indicata. Se proprio si vuole indicare una persona che un po' divide e fa in modo che Berlusconi possa uscirne fuori con un colpo di teatro, credo che la persona più indicata sia Marco Pannella in questo momento.
Marco Pannella, ministro dello sviluppo economico, ma lei
ministro
sta scherzando?
Ministro dello
Michele.
Sviluppo economico, penso che sia la persona più indicata in questo preciso momento.
Villari, lei che dice? Chi è che potrebbe ambire a quel ministero?
Guarda, non ho proprio idea, devo dire, la lascio tutta al Presidente del Consiglio questa problematica, io la risparmio, dal momento che non ho voce in capitolo.
Vabbè, insomma,
ce ne sta più di uno comunque. Insomma,
ce ne sta più di uno, secondo lei chi potrebbe? La Marcegaglia ha detto di no.
Stanno tanti, veramente, insomma,
ha fatto male il presidente di Confindustria. Qui siamo alla radio di Confindustria. Non mi dica cose.
No, ma che devo, non si fa né male né bene, ognuno fa quello che sente di fare. Se l'ha fatto, evidentemente non avrebbe fatto il ministro nella maniera giusta. No, voleva fare un'altra cosa, non l'ha fatto. Insomma.
Senta, ma questa provocazione di Briatore ministro, no, è troppo.
Ma che le devo dire? Non mi sorprendo di niente, non lo so. Non credo che, insomma,
però,
credo che sia. Non lo conosco, Briatore, non lo posso nemmeno giudicare, devo dire la verità.
Però insomma,
non mi appassiona.
Sarebbe una cosa esagerata. Colpo di teatro, sicuro. Lei se lo immagina, caro Villa, lei che conosce il palazzo, no? Se lo immagina Briatore al Consiglio dei Ministri con gli occhiali, uscire da Palazzo Chigi, sarebbe strepitoso. Bisogna dire, sarebbe strepitoso. Io voglio fare voglio fare una campagna a questo punto.
Ecco, vedrà che avrà molta audience.
Lei dice,
Non lo so, perché vedo che Briatore ha molta audience.
Assolutamente. La madre e il bambino, leggo nella sua intercettazione, hanno subito danni psicologici che hanno comportato anche la perdita. Io mi sono documentato, Villari, mica sono sprovveduto.
Non è pubblica l'intercettazione.
Lo so, però bisogna pure andare. Intercettazione no, piccolo lapsus.
La mia interrogazione.
La madre e il bambino hanno subito danni psicologici che hanno comportato anche la perdita della possibilità di allattare naturalmente per la signora Gregoraci.
Vabbè, bisogna vedere. Lo diceva, questo non è un'affermazione, non è. Mi sembra un fatto che è stato rappresentato, io l'ho registrato.
Sì, ma
ho evitato di registrare tutta una serie di considerazioni che mi sembravano molto meno importanti, no?
Cioè il fatto che il bambino sia stato portato via dalla sua stanzetta bianca, poi lei ha anche negato.
Sì,
Senta, ma con questa interrogazione, dunque, lei cosa chiede? Cioè, dovrebbe fare un'indagine qualcuno, il ministro?
Ma lei ce l'ha, scusi, io le faccio la domanda alla fine.
Mi faccio la domanda. Però fa la domanda.
Nell'interrogazione.
Fa la domanda. Sì, ministro.
La domanda, l'interrogazione è, visto che questo è il contesto in cui si è determinata questa cosa, il fine che si voleva perseguire lo si potrebbe perseguire con modalità ben diverse che rispettano più la privacy delle persone, che insomma la spettacolarizzazione da parte di un corpo dello Stato forse non è sempre consigliabile, ma queste sono le considerazioni. Poi non è che, voglio dire, non è che si arresta nessuno, cioè l'interrogazione si dice: caro ministro,
sì,
è successo questo,
sì,
si dice questo, i reati verranno accertati come giusto che sia, la chi deve accertare,
sì,
la domanda che faccio è: si può accertare il reato senza necessariamente, cioè si può sequestrare uno yacht di 60 metri senza abbordarlo con 15 sì, persone, facendo scendere l'equipaggio qualunque esso sia, eccetera eccetera? Non si poteva fare in maniera diversa, questo è tutto. Ma io credo che questo non sia il tema vero, è che
perché non è venuto in mente
una famosa,
certo, però lei lo fa perché c'è stato il caso famoso, non è che lo fa sempre.
Ma io lo faccio perché certamente ho letto sul giornale di
certo
tema.
Senta, ma lei ce l'ha la barca?
Io sono un motoscafo, sì, ma non è di 60 metri, quindi.
No, e di quant'è?
10 metri
normale, insomma,
normale.
E lei lei da persona,
nella vita, io penso che la cosa, dopo la salute, che è la cosa più importante,
sì,
tutto va visto con molta leggerezza, quindi io guardo, sogno, mi piace guardare le barche che mi sfilano davanti, le guardo anche dalla spiaggia, le guardo dalla barca di amici, come tutti, insomma.
Senta, ma lei capisce anche di barche?
Oddio, dipende, capisci, dipende, sì, insomma,
insomma, quella bordaggio.
È una passione, il divorzio è una passione, la si può svolgere anche, la si può esercitare anche,
certo,
dire, appunto, non con la barca di 60 metri, che quello forse è meno di porto, devo dire la verità.
Ecco, appunto, direi che non è di porto.
Quello insomma, meno è di porto. Insomma, però, dal momento che io ho preso, per esempio, la patente nautica prima di quella automobilistica.
Addirittura, prima
sì,
di quella.
Perché io, appunto, avevo una passione, sin da ragazzino, mio padre aveva il motoscafo, io, insomma, mi direttavo.
Sì, senta, ma mi viene in mente un'altra cosa adesso. L'ha letta questa storia incredibile di Mastella dell'Isola dei Famosi?
Sì, l'ho letta questa cosa. L'unica cosa che mi ha divertito è che lui spera di dimagrire all'Isola dei Famosi. Però io devo dire la verità, questo mi sento di dirlo perché conosco Mastella.
Appunto, io lo chiedo.
Cioè, non devo dire la verità. Insomma, io penso che forse...
Mi dica, non si tenga.
Lo dico senza, cioè la politica, insomma, richiederebbe forse un po' più di sobrietà in certi momenti, non so come dire.
Lo so, lo dica, di sobrietà.
No, sì. Lo dico, non so come dire, perché non, io per carità, non,
me la faccio, una critica a Mastella, non sarà la fine del mondo.
Faccio questa osservazione per carità, insomma, è un punto di vista molto personale che non modifica l'affetto che io percorrente, per carità. Però,
per carità.
La verità, ma se lui mi avesse chiesto,
sì,
che ne pensi, ti avrei detto te lo sconsiglio. Però naturalmente ognuno è libero da quello,
certo,
che vuole.
Te lo sconsiglio anche di, parlare, di, anche di parlare o di andarci, perché insomma...
No, ma io non ci andrò a parlare, si può giocare, perché oggi insomma capisco che la persona politica, il politico anche famoso, è sottoposto a tante,
sì,
cose, quindi ci può anche stare a un gioco. Però ormai la politica, diciamoci la verità, insomma, esce fuori da quelli che sono i confini prettamente istituzionali, diventa tante volte proprio lo spettacolo.
Appunto,
no?
Si può andare anche all'Isola dei Famosi, allora.
Però l'Isola dei Famosi è, cioè, forse è un diaframma che si rompe anche questo. Beh, si può essere anche questo. Può essere, faranno anche un grande fratello tutto di politici.
Magari, magari qui alla radio.
Ormai,
grande fratello radiofonico, tutto di politici.
Tutti i politici, là, tutti i parlamentari, consiglieri regionali che si fanno gli agguati.
Ma non c'è bisogno, in realtà, mi scusi un attimo, non c'è bisogno di fare l'Isola dei Famosi, devo dire la verità. Perché insomma, spesso la realtà ci offre delle cose che altro che Isola dei Famosi, per fare un reality,
no,
continua.
Non ci va, non si pare.
No, sì.
Che certo, accade, bene, alcuni ci va.
Ma anche lei ha problemi di peso come Mastella? No.
Devo dire, negli ultimi tempi un po' di meno, perché appunto mi sono un po'
tenuto
a regime, no? Diciamo così.
Ecco. E non
quindi
ha la
ho levato 14 kg, me lo faccio dire con un po' di orgoglio.
14 kg, sì, Riccardo Villari, senatore,
non è una notizia,
ex PD, meno 14 kg. E come ha fatto? Mi scusi, mi spieghi un po' come ha fatto? Io non ne ho bisogno, però...
No, lo dico, perché poi ho visto che quello...
Lo dica,
fatto,
lo dica.
Ho portato per 8 giorni, mi sono messo il sondino. quel sondino che...
Attenzione, poi... aspetta, scusi un attimo, Villari, mi perdoni perché questa cosa è strepitosa. Il sondino, io ho la borsa, un attimo, ho la borsa, adesso
è
una tecnica, lo so.
Che, è stata poi, ho visto qualche settimana fa, io già l'avevo sperimentato,
sì?
Che è un tipo di nutrizione, va attraverso, mediante sondino, l'ho detta, insomma, l'ho buttata lì un po' banale per fare prima, sì. Ma insomma è stata una puntata di Porta a Porta, è stata dedicata,
sì,
a questo tipo di tecnica di alimentazione che ormai è molto sperimentata. Io mi sono sottoposto a questa cosa un paio di mesi fa, qualche, sì, settimana fa Porta a Porta ha ospitato quello che l'ha in qualche modo insomma messa su sta cosa, che è un,
sì,
è un docente di chirurgia dell'Università di Roma,
sì,
che insomma adotta questa tecnica di nutrizione, modalità di nutrizione, niente di più, che insomma ti costringe per una settimana a essere nutrito mediante questo sondino gastrico, senza, sì, che tu assumi per bocca nulla.
Ho capito.
Prego, si accomodi. Lei è il signor Turri. Favorisca l'analisi, per cortesia. Perché ha deciso di perdere 7 kg in 7 giorni?
Beh, sai, io sono in politica, sono assessore comunale all'alimentazione, al comune di Viterbo. All'alimentazione, capisce? Sì, quelle sono le caricature che mi fanno. Sono perseguitato, dottore, non ce la faccio più. Poi sa, adesso ci sono le elezioni politiche e io vorrei avere un look più dinamico.
Era 7 kg in 7 giorni, Villari, Riccardo Villari, senatore, ex Partito Democratico, e insomma ci ha spiegato prima che da una puntata di Porta a Porta ha perso...
No,
allora mi spieghi meglio.
Ho visto pubblicizzato da Vespa,
sì,
quella modalità, insomma quella tecnica, diciamo, di dimagrimento, alla quale io mi ero già sottoposto un paio di mesi prima.
Ah,
per dire che era una cosa abbastanza, aveva cominciato a assumere.
E dunque la puntata di serie di Vespa le ha assicurato che era una cosa seria, allora insomma,
io lo sapevo, perché devo dire chi è, insomma, quello che l'aveva messa in pratica, poi un docente dell'Università di Roma, della Sapienza,
sì,
un professionista serio, che poi adesso ha scoperto l'acqua calda, lo dice lui stesso, perché questa è una modalità di alimentazione che si usa per chi, per una serie di motivi, non può alimentarsi per via orale, perché ha, per vari motivi, diciamo.
Sì.
E quindi quando non ci si può alimentare per via orale, ci si nutre con questi sondini piccoli nasogastrici che mandano direttamente nello stomaco il nutrimento, e in questo caso ti educano in qualche misura a non assumere altro che determinate sostanze per un periodo limitato.
E quanto dura? Quanto dura?
8 giorni.
8 giorni, come nel film, giorni. Come nel film, solo che invece di 7 kg in 7 giorni è...
No, se ne perdono 8, anche 9.
Ah, 8, anche 9.
Poi dopo ti dà la prima botta, diciamo così, lo stomaco si chiude un po', cominci a abituarti a minori quantità, e poi adesso io per 2 mesi ho continuato ad alimentarmi regolarmente, in maniera, diciamo, più equilibrata, per cui ci ho perso altri 5-6 kg appresso.
E dunque 14 kg. Senta, Villari, questi sondini, beh, è una cosa terribile solo a pensarci, però insomma, che c'è dentro questi sondini?
Oh, nel sondino non c'è nulla.
Come non c'è nulla?
Il sondino è questa piccola cannula.
Sì, ho capito, piccola, ma che cosa ci passa
dentro? Che è collegata con un motorino,
sì,
che peserà un paio di centinaia di grammi, e questo motorino tira da una sacca, di quelle sacche morbide in cui si mette dell'acqua con questa sostanza leofilizzata, come se fosse una polvere, va?
Sì.
Si fa questa specie di pappa, acqua e polvere, si prepara e si mette in questa busta, chiamiamola così.
Sì.
Il motorino la tira dalla busta e la mette nel sondino, che arriva direttamente allo stomaco. Tutto questo accade senza che tu te ne accorgi, perché naturalmente è una cosa continua nei 24 ore.
Sì.
E alla fine tu ti abitui, perché sei nutrito senza accorgerti, e ti dà principalmente proteine.
Sì.
Ti comincia a levare da mezzo condimenti, carboidrati, insomma ti riduce l'apporto calorico notevolmente.
Sì. E i primi giorni come sono?
Quando ci si arriva a queste cose si è abbastanza motivati. Si ha un po' di fastidio, però devo dire abbastanza sopportabile.
Ma io non ho capito, uno deve stare fermo in un posto?
No, assolutamente.
E come si fa a portare dietro tutto sta baradama?
Ma quello non è pesante, può essere un po' ingombrante, ma le sarà capitato, perché si vedono ormai anche molto spesso per strada, in qualche ufficio, questi signori che hanno questi zainetti.
Ah, ho capito.
Nello zainetto si mettono questa, molto spesso, ahimè, pigliano queste persone, vengono scambiate per qualche...
Ma lei al Senato, oppure al Senato l'ha portato?
No, l'ho fatto, era la settimana di Pasqua, l'ho fatto giusto, insomma, una settimana.
Mi dica la verità, anche al Senato l'ha portato?
Non aveva avuto difficoltà, ma non è capitato.
Non è capitato. Luca Telese,
all'istituzione, ma la sono fatta prima.
Luca Telese, buonasera.
Li ho visti, sono di Naso Castro. Quando vedi uno col sondino e dici, ma che ti è successo? Stai male.
Ecco, bravo, ti prendono per un neoplastico.
Esatto.
E si guardano con compassione.
E poi hanno resuscitato il Borzello, perché sta bene anche nel Borzello.
Però, insomma, hai sentito, il senatore Villari ci ha spiegato in maniera mirabile come hai riuscito a perdere 14 kg. Invece di
Io lo invidio, perché già da due giorni parliamo dei miei 90, solo che non riesco a arrivare al sondino. Non ce la faccio, è come mettersi la flebo.
Villari lo convinca, Villari convinca Telese.
Perché il beneficio è la spesa vale l'impresa, perché 8 giorni si può fare, poi dipende, io sono per fare il sacrificio drastico ma breve,
giusto.
Quindi l'ho fatto e 8 giorni poi ho continuato, perché poi sono 2 mesi che mi alimento meglio. Ma voglio dire, chi ha problemi di peso conosce tutto l'andamento di queste cose, è tutto un fatto anche di convinzione.
Senta,
quando
Villari
si arriva al punto di non poterne più dei chili in più,
sì,
si è pronti a fare tutto, e allora io ero arrivato a quel punto
e via.
E ho detto, beh, a questo punto mi metto anche il sondino.
Ma quanto costa questa roba? Così non per farmi gli affari sui
300 euro, 250 euro questa
l'apparecchiatura. E
diciamo tutta la
beh, insomma, 300 tutto quanto. Anche la consulenza.
Allora, forse ho detto anche qualcosa in più. Diciamo la messa a punto, eccetera, eccetera, costa anche un paio di centinaia di euro.
Anche la consulenza del dietologo, no?
Sì, tutto.
La profilassi.
Beh, si può fare, Teresa, si può fare.
Si può fare.
Lo so, che devo dire, io ancora non ce l'ho fatta, ma probabilmente se supero il muro dei 90 crollerò anch'io.
Va bene, Villari, grazie. Peccato che Teresa non c'era quando ci ha parlato di Briatore, però è andata così.
Sarebbe andata bene, perché Teresa mi avrebbe fustigato.
Allora scusi un attimo, Villari.
Ho risparmiato una puntata.
Non parliamo
anch'io
di Briatore,
no.
Lucio.
No, il punto è questo, perché il senatore Villari ci ha spiegato prima che in realtà Briatore non lo conosce e ha detto che la cosa gli è parsa un po' troppo spettacolare, non c'era bisogno, eccetera. Telese, di qualcosa al senatore Villari.
Ma io continuo anche ai Giardini del Quirinale oggi, dove ero il vostro testimone al ricevimento del Presidente della Repubblica, ho parlato del caso Briatore, perché teneva banco lì fra gli ospiti.
E che dicevano? Che dicevano?
C'è il partito Briatore innocente o Briatore colpevole. Io posso solo dirvi che ho tratto nuove argomentazioni, perché è uscito fuori un super esperto, lo devo intervistare per il fatto, che mi ha spiegato che la cosa della, se lui avesse preso una compagnia di bandiera del paradiso fiscale del Portogallo, poteva fare la benzina come ha fatto lui, perché tutte le navi che sono dentro lo stretto di Gibilterra devono essere sottoposte all'IVA, quindi è stato un errore.
Villari.
E fece bene il fisco.
No, ma io su questo nella mia interrogazione di questo non c'è traccia, per carità. Accertato, io per carità non entro proprio nel merito.
Però
il tema era soltanto se per accertare il reato fosse necessario, addirittura indispensabile, fare questa specie di carosello di gommoni intorno alla barca, punto.
Telese, il carosello di gommoni
Ma io non ho capito, qua Feltri dice che Israele può sparare e fa bene, ma un finanziere che è salito a bordo e ha turbato Nathan Falco è finita la storia.
Tu stai zitto, perché eri nel giornale che oggi titola Israele ha fatto bene a sparare, mentre il tuo giornale di adesso è Israele spara sulla pace. Hai sentito che cambio che hai fatto? Da Israele ha fatto bene a sparare a Israele spara sulla pace.
No, perché io non c'ero quando c'era Feltri, ma in ogni caso, anche se il fatto avesse fatto il titolo ha fatto bene a sparare, io avrei detto che era una cavolata. Ma scusa, ma pure sta versione fantastica, le teste di cuoio di Israele atterrano sulla nave e vengono disarmate dai biechi pacifisti, ma ci vuole una fantasia. È
Vabbè,
un film,
insomma, adesso...
è fantascienza, ma chi lo può credere? Villari, parli lei!
No, questi sono argomenti ben più seri, per carità.
Ma Israele ha fatto, Villari, qualche giustificazione? Israele ce l'ha secondo lei o no?
Guardi, veramente sarei azzardato. Se
non lo sa.
Qualcosa... No, non è che non lo so, Dipende, se sono terroristi.
No, ma senza
contro.
Il tuo carisma.
Se viceversa sono organizzazioni non governative, umanitarie, è un altro. Voglio dire, le versioni sono talmente contrastanti.
Diciamo che dentro quelle navi c'era un po' di tutto, eh.
Allora non lo so, sa com'è. Io non vorrei a questo punto, insomma, azzardare qualche cosa.
No,
qualche
perché lei non azzarda mai. Telese,
no,
c'era.
Azzardo, sì, no.
Azzardo. E allora anche dentro la barca ibriatore c'era qualcosa.
Però un ascoltatore prima, Villari, mi ha detto:
le armi per i palestinesi non è la barca ibriatore.
No, quelle no. Però Villari, un ascoltatore mi ha detto: ma come, Villari ha un motoscafo di 10 metri, ma insomma, un motoscafo di 10 metri non è un motoscafo, è una barca. È una barca grossa.
Vabbè,
ma...
carità,
non è un motoscafetto, non è un motoscafetto.
No, è un open, diciamolo così, lo vogliamo in termini tecnici. È un open.
Un open.
Open vuol dire che appunto non ha.
Però Telesi, abbiamo capito il perché della interrogazione.
Ma sono innocente,
della...
open, ma sono innocente.
No. Il perché della interrogazione di Villari, lo sai, Luca? Villari ha presentato
perché c'è il motoscafo,
perché, no, per solidarietà di yacht,
no, di diportista. No, lui sarei al massimo un aspirante, perché
no, lei ha presentato l'interrogazione per solidarietà, perché a lei insomma,
ah vabbè, questo può stare anche per solidarietà con un diportista,
con un diportista, eccolo,
perché
qua
mi piace immaginarvi a quel livello, è giusto, è sognare, non fa male.
Qualcuno l'ha proposto anche come ministro oggi.
No, bene, io voglio che nella barca di Villari ci sia la gigantografia della Gregoraci, così veramente
non ci
costa
la gigantografia. Comunque devo dire la verità, è così una bella donna, ci può stare, insomma.
Che vogliamo dire che non è una bella donna, però, però qualche stronzata sulla questione della, se l'ha detta poi, sulla della stanzetta bianca del figlio che adesso mi risente.
Questa io non l'ho letta, se l'avessi letta avrei girato la pagina, questo non mi appartiene.
Va bene, Villari, grazie.
A voi,
buonasera.
Saluti a Telese, arrivederci a tutti, grazie.
Buonasera, Villari.
Telese, succedono delle cose fantastiche, Luca. Insomma, per un quarto d'ora Villari ci ha intrattenuto sulla dieta che ha fatto, i sondini, Vespa.
Io ero ipnotizzato, sono questi, so che perderemo qualche purista zanzarista, ma questi sono i temi che interessano la gente.
Certo, ma stiamo
come
scherzando.
Come perdere 7 kg in 7 giorni.
Esattamente come il film, però io leggo che al ricevimento per il 2 giugno Berlusconi ne ha dette di tutti i colori. Confermami tu che c'eri, se le agenzie, se i giornalisti inventano. Innanzitutto a Bersani lo ha incrociato e ha detto: io domani sarò alla parata, faccio la banda, ma tu sei la cavalleria, sei sempre all'attacco. Ogni giorno ne ha due o tre, mica una sola, una costanza incredibile. E il segretario del Partito Democratico gli ha risposto dicendo: pensa a Bonaiuti, quanti stipendi gli dai? Lavora gratis, avrebbe detto Berlusconi. Poi a Rutelli: sei sempre abbronzato, quelli di governo fanno, chi sta all'opposizione invece. E poi ha detto a Rutelli: per te c'è sempre un posto libero. Che mi
è
dici?
È vero che no, lui è un vecchio pallino, quello di Berlusconi, che disse a Rutelli che era perfetto già per Forza Italia. Quindi voglio dire, è anche una coerenza di Rutelli, che è sempre perfetto per qualunque impresa Berlusconi immagini, e mica è facile.
No.
A noi non ce lo dice, forse col sondino. Io col sondino e tu con un po' di ingrasso, tipo patè di fuoco, e magari ti vede e dice: sei perfetto per Matrix.
No, non dire stupidaggini. Dimmi...
No, devi anche parlare lingue.
Esatto. Com'è che dice sempre Fede? No, sì, io no, come dice Fede per prendere un giro?
Su.
see you soon. See you next. Com'è che dice Fede?
Cucu, siu, su, ciu, ciu.
Eccoci qui, Giuseppe Cruciani qui in conduzione da Roma, Luca Telese sempre da Roma, ma dalla redazione del Fatto. Allora,
leggendo la biografia di Bud Spencer volevo modificare la mia posizione.
Modifica.
Io sono Bud Spencer e tu sei Terence Hill.
Perché prima com'era? Scusi.
No, perché ho letto questa cosa meravigliosa di Bud Spencer che dice: io non ho mai litigato con Terence Hill, perché lui era un attore, gli piacevano le pose, i piani eccetera, e io ero un grande personaggio.
Mamma mia, ascoltatori.
Tu sei un grande attore, io sono un grande personaggio.
Giuseppe da Latina, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
Niente, io mi scuso se sono oggi intervengo, ma semplicemente perché sono giorni che vi ascolto, naturalmente, come tanti ascoltatori
allora?
D'Italia. Vengo al succo, io in modo provocatorio penso di, ho lavorato 40 anni in questa vita, ho 56 anni e dico, beh, anch'io vorrei fare il ministro a questo punto. E lo vorrei fare con cognizione di causa perché sostengo innanzitutto di essere una persona onesta. Ho lavorato 40 anni e credo che quello che ho ce l'ho solo perché l'ho strasudato. Poi perché forse proprio negli anni che mi rimangono non ho l'ambizione di far quattrini, ho soltanto l'intenzione di contribuire a dare un avvenire ai nostri figlioli.
Ho capito, dunque lei non ha preso molto bene la provocazione che ha fatto prima Alberto Mingardi quando proponeva Briatore come ministro, mi sembra di capire, ma, no?
Allora, ascolti, io con tutta la simpatia che ho per il caro Briatore, che naturalmente vorrei tanto rivedere in Formula 1, e penso che anche lui possa dare il suo contributo, ma bisogna vedere se si fa sul serio, bisogna vedere un imprenditore.
Ma noi non stiamo facendo sul serio, Giuseppe, stiamo scherzando, perché naturalmente è impossibile Briatore ministro, sarebbe strepitoso. Telese, dimmi qualcosa, Briatore al Consiglio dei Ministri con gli occhiali, lo voglio.
Ma intanto, vista l'abbronzatura di Rutelli, Briatore ha i titoli, diciamo. No, devo dire che Rutelli e la Palombelli erano una coppia molto fica in questi giardini del Quirinale oggi, perché sai che c'è anche qualche cariatide, vedi qualcuno e dici, ma come, ma quello non è morto, cioè, con tutto il rispetto, no?
Per esempio,
vedi persone che dici, ma dove stavano? Ministri della prima, del Garibaldini, e improvvisamente arrivano lui, qualunque cosa ne pensa lui, abbronzato con questo
bellissimo
chioma argente, il faccione a 360 gradi che è un po' come il frontale del Bernini, e la Palomba aveva degli stivali pitonati,
sì, l'ho visto in fotografia.
Discutere la bicamerale, veramente, cioè erano forti, non so se,
ma non era colto, non è
mortale, ma aveva un vestito e un tubino nero semplice, e poi lo stivale
ho pitonato. Ho già visto la foto.
È uscita
subito la foto. Stivale pitonato e tubino nero, come nero in realtà non era nero,
Sì, però lo stivale pitonato.
Lo stivale pitonato è unico. Non è raccolta la provocazione di Briatore ministro, del Consiglio
no,
dei Ministri.
No, ma dico che ai titoli, cioè, abbiamo visto Scajola, abbiamo visto di tutto, che dobbiamo fare? Cioè,
per me sarebbe un colpo Scajola di genio. Ministro. Colpo di genio di Berlusconi, Briatore ministro dello sviluppo economico, sarebbe strepitoso.
Sarebbe un colpo di regni fantastico. Poi si parte in contropiede, il billionaire diventa più importante, la terza camera dello Stato, perché Vespo ormai con gli ascolti sta precipitando. È bellissimo.
Dobbiamo Alessio, provincia di Roma.
Parlamentari al billionaire.
Fantastico. Alessio, provincia di Roma.
Pronto, buonasera, dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione. Volevo dire che appena ho sentito in macchina, inizialmente io pensavo fosse tipo uno sketch di Zelig o qualcosa del genere.
Ma cosa?
La sua intervista al dottor Villari,
a Villari.
No? Sì, pensavo fosse tipo uno scherzo, no? Qualcosa, uno che lo imitava, no? E lei gli parlava.
No, era lui, era lui.
No, ci credo.
Dalla sua casa di Napoli.
L'unica cosa tristissima è che una volta, quando i politici si occupavano del bene comune, del popolo, della gente che aveva fame, no? Sai, queste cose retoriche ormai in questo mondo
e invece,
di oggi.
Perché... E invece Villari cosa fa?
E invece giustamente si occupa di una persona che dice, scusate, voi scherzate lì, ma questa, vi rendete conto che shock? Cioè, sale la Guardia di Finanza, cioè non lasciamo perdere la gente poraccia che non c'ha quelle, cioè tipo che viene cacciata via da casa perché non riusciva a pagare il mutuo, con bambini eccetera, lasciamo perdere quelli, perché non è che uno dipende pure dal censo, no? Perché se tu sei qualcuno, chiaramente il politico ti porta all'interpellanza.
Vabbè, insomma, Alessio, lei che cosa rimprovera Villari di aver fatto un'interrogazione parlamentare su Briatore? Però dice Villari, io mi volevo occupare dei problemi di privacy, l'aspetto coalizzazione eccetera eccetera, lo posso fare naturalmente solo con i grandi nomi, con i big.
Io proponevo che la prossima volta che a me in macchina mi fermano i carabinieri o qualcosa del genere, innanzitutto, se mi trovano scoperto con l'assicurazione o qualche cosa, che quantomeno mi fanno arrivare fino a casa, no? Perché uno dice, guardi, cortesemente, io sono una persona, mi fanno arrivare a parcheggi a casa, poi non prenda più la macchina, mi dicono.
Bravo, si merita anche lei, se le sequestrano una macchina, una bella interrogazione parlamentare. Germano da Pescara, buonasera.
Sì, buonasera, grazie per avermi richiamato.
Grazie a lei.
Allora, no, io non avrei mai chiamato per commentare la questione della Bertie Mueller se lei non avesse detto una cosa che mi ha fatto saltare proprio.
Dica.
Quando l'ha paragonata alle esternazioni di Bossi, cioè, voglio dire, stiamo parlando di un saltimbanco, capisco bene che oggi come oggi la differenza fra un politico e un terzo in banco magari è molto labile, però stiamo parlando di quello fondamentalmente, mentre Bossi è un politico...
No, io non ho fatto questo paragone, Germano, io non ho fatto questo paragone. Io ho semplicemente detto che quando uno sostiene, ma insomma poi la Wertmüller ha fatto una provocazione, in realtà non voleva dire quello, voleva semplicemente parlare del problema dei tagli alla cultura, eccetera. Insomma, si cerca di giustificare quello che è ingiustificabile, cioè dire certe frasi, fare subito la rivoluzione armata, andare in piazza, il killer per uccidere Giulio, eccetera, eccetera, Tremonti che non sa niente perché non ha letto un libro, perché ha letto solo libri di contabilità. Si cercano giustificazioni a frasi che sono ridicole, e allora mi fa ridere, perché poi quando invece Bossi utilizza le parole che sappiamo, invece tutti si inalberano, si indignano, eccetera eccetera. Poi uno può dire: Bossi fa il politico, la Wertmüller no, Germano, no?
Guardi, io trovo esecrabile ciò che ha detto la Wertmüller, però è anche vero che in altri contesti, cioè voglio dire, non abbiamo pochi di politici che dicono stronzate e poi le smentiscono il giorno dopo. E che dobbiamo fare? Da una parte li si giustifica, dall'altra parte li si attacca. Il gioco è sempre questo, però rimane sempre il fatto che io di ciò che dice Grillo non me ne frega niente, per esempio, perché io Grillo posso scegliere se mi rappresenta o meno, ma pur non avendolo votato, Berlusconi mi rappresenta, Bossi mi rappresenta perché sono al governo.
Ho capito, la differenza è che Bossi è un politico, invece la Wertmüller è una regista. Va bene, Telese, che stai facendo? Cosa stai scrivendo?
Scrivo sul Quirinale.
Sul Quirinale? Sul...
Sono qui.
Stai facendo? È finito o no? Ancora no?
No, non ho ancora finito.
Alberto da Catania, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io, se posso permettermi un piccolo suggerimento a Telese, di andare a vedere il video a proposito del discorso dello sbarco, di quell'azione degli israeliani, di andare a vedere il video dove si vedono i coltelli e le spranghe di ferro sequestrati ai pacifisti.
Adesso lo richiamiamo, sì, perché è caduta la linea, eh. Lo richiamiamo, così glielo dice direttamente. Vatti a vedere il video diffuso. È un video diffuso dalla Marina israeliana, immagino, no?
Sì, comunque.
Alberto, le fonti sono molto importanti. Glielo dico io, dunque, se glielo dico io non è per una polemica pretestuosa nei confronti, certo, di Israele. Insomma, lo puoi immaginare.
Insomma, è abbastanza ovvio. L'hanno dato anche al TG2, quindi insomma è abbastanza ovvio. Comunque, io non ho chiamato questo, ma ho chiamato per il discorso di Saviano.
Che si può dire su Saviano?
Volevo portare una testimonianza, diciamo, personale. Io chiamo dalla Sicilia e purtroppo lavoro spesso a contatto con gli stranieri e devo dire amaramente che, pur apprezzando il lavoro che ha fatto Saviano, sicuramente nel chiaramente spiegare come funziona la camorra e cos'è la camorra, purtroppo tutto ciò che riguarda le fiction sulla mafia, la camorra, il film Gomorra, tutte queste cose qui, purtroppo non fanno altro che fare un effetto, diciamo, contrario a quello che vorrebbero, diciamo, per il quale sono state create. Cioè creano un effetto quasi romantico della mafia e della camorra. Sì. Le faccio un esempio. Qui in Sicilia, quando vengono molti stranieri, il primo posto che vogliono andare a vedere è Corleone.
Mi scusi Alberto, questo non è per le fiction, è perché Corleone ha un certo tipo di storia. Io non ci credo a questa cosa che le fiction che si fanno vedere anche all'estero poi alla fine creano un'immagine negativa dell'Italia. Credo che non sia un discorso che si può fare. Quello è il mondo dell'intrattenimento, del cinema, eccetera. La realtà è un'altra. E qualche volta le due cose però collimano. Alberto, devo chiudere, ma dopo aver sentito questa sera la dieta con i sondini di Villari, qualcosa mangerò. Devo dire che qualcosa mangerò, perché ai sondini non ci si può arrivare, secondo me. I sondini no. Ci sentiamo lunedì, che lunedì? Oggi che giorno è? Martedì. Ci sentiamo, mamma mia. Ci sentiamo domani 18:30, no, perché domani è festa, attenzione, domani è festa, ma siamo comunque in onda con la Zanzara. Ci sentiamo domani 18:30.
Matte,
dimmi caro.
Qual è l'ordine monastico più rigoroso?
Che è sta domanda?
Una curiosità.
Beh, ci sono i certosini e di più ancora i frati trappisti. Non parlano mai e si salutano dicendo: fratello, ricorda che devi morire.
Frappisti.
Trappisti. Si scavano la fossa ogni giorno.
Ah.